Bene, direi che ci siamo. Buonasera e benvenuti a tutti a questa seduta, terza seduta 2025 del Consiglio Comunale. Partiamo come sempre, buonasera dottoressa, con le operazioni d'appello. Prego.
Grazie. Zuffi.
Presente.
Morini. Biondi.
Presente.
Melli.
Presente.
Cappelli. Rossi Rita.
Presente.
Nereu.
Presente.
Romagnoli.
Presente.
Venturelli. Zanoli. Boni. Piccinini, comunicato assenza. Rossi Luciano.
Bene. Sono le casse. Portate pazienza, prima o poi le cambieremo. Dottoressa, se vuole spegnere. Buonasera, dicevo a tutti, abbiamo verificato il numero legale, quindi cominciamo con i lavori del Consiglio. Il primo punto che abbiamo all'ordine del giorno è la lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Avete dato un'occhiata ai verbali, possiamo procedere. Se non avete rilievi, procediamo al voto. Non mi pare che ci siano osservazioni, quindi metto in approvazione il punto 1, lettura e approvazione verbali sui precedenti. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Bene, l'atto è approvato all'unanimità. Procediamo al punto numero 2, che è la variazione al bilancio di previsione 2025-2027. Su questo punto soffermo facendovi una breve escursus di alcune voci che mi paiono interessanti. Allora, questa è una variazione che contiene numerose movimentazioni, non tutte di significativo valore, rispetto alla seconda variazione d'anno che facciamo. Quella scorsa, se vi ricordate, aveva pochissime movimentazioni. Questa è la prima variazione, diciamo, dove va sostanzialmente ad allineare il nostro bilancio alla gestione del primo trimestre dell'anno. Anche se, come dicevo, non ci sono scelte allocative particolari, sono più che altro elementi e risultanze gestionali che dobbiamo sistemare nel nostro documento. Faccio comunque alcune menzioni delle movimentazioni che mi paiono interessanti, o credo interessanti per i consiglieri. Parto dalla parte corrente e parto dal lato spesa. Sulla parte spesa c'è una maggior spesa per quanto riguarda il personale di 22.000 euro, che riguarda l'iscrizione a bilancio di una quota derivante dalla sottoscrizione del nuovo contratto del pubblico impiego, e quindi sono i miglioramenti contrattuali che andiamo a iscrivere a bilancio. Chiaramente un obbligo, perché dobbiamo adeguare gli emolumenti del personale rispetto a quello che oggi è previsto, quindi dal CCNL. Un'altra voce riguarda, questa invece, una riduzione di spesa, sempre per quanto riguarda il personale. Dicevo, con riferimento al primo trimestre siamo andati a togliere copertura ad alcuni capitoli che prevedevano in corso d'anno la copertura di 3 posizioni, in particolare in pianta organica, che sono vacanti, erano coperte per 12 mesi, quindi per tutto l'anno. Andiamo a togliere i primi 3 dodicesimi, diciamo, dello stanziamento, perché ad oggi queste posizioni non sono coperte. Le ricordo, se sono di interesse del Consiglio, le posizioni che risultano aperte oggi sono una presso i servizi demografici, l'anagrafe, una al servizio personale e un addetto di polizia locale. Sono già state avviate da tempo le procedure di reclutamento, due delle quali non sono andate a buon fine, quella sulla polizia locale e quella sui demografici, e quindi i posti sono ancora vacanti, ma sono previsti sia negli strumenti di programmazione che nel bilancio la copertura di tutte e tre le posizioni e il ripristino quindi della dotazione organica. Con riferimento a uno di questi punti, i risparmi complessivi sono nell'ordine poco meno di circa 30.000 euro, per darvi un ordine di grandezza. E sempre sul fronte del personale, però andiamo a spostare parte di queste risorse per circa 9.000 per la copertura con riferimento al posto dell'addetto di polizia locale con un contratto a tempo determinato. Abbiamo ritenuto di dare una copertura soprattutto per quello che sarà l'estivo alla posizione di polizia locale per riportare la dotazione a 5 in attesa chiaramente dell'espletamento e del completamento delle procedure di copertura, perché è importante avere l'organico pieno soprattutto in un periodo dove ci sono ferie anche degli addetti in servizio, e quindi come dire, c'è necessità di copertura, speriamo di reclutarlo a breve. Per quanto riguarda sempre la parte spese, c'è un significativo aumento di spesa che riguarda il global service, cioè quindi la gestione che noi abbiamo per la pubblica illuminazione, che aumenta di circa 45.000 euro, quindi andiamo a prevedere questa spesa dato che ci è stato comunicato l'adeguamento sia dei costi. Questo, vi do questa informazione, contiene sia un adeguamento in termini di costo del servizio, quindi aumenta la bolletta per essere terra a terra, ma c'è anche l'ultima quota di ammortamento dell'investimento fatto nel 2021 quando abbiamo cambiato i punti luci a LED, e di conseguenza andiamo a riparametrare l'aumento che abbiamo registrato nel primo trimestre su tutto l'anno, quindi dovrebbe essere una quota che ci mette tra virgolette in zona di sicurezza rispetto a questa voce per tutto il 2025. Vado rapidamente invece sulla parte entrata. Qui c'è una voce di entrata e uscita che riguarda le entrate, quindi il trasferimento dallo Stato e le corrispettive spese per quanto riguarda la tornata referendaria di giugno, sono 17.550 euro. C'è una somma di un adeguamento di recupero evasione per circa 10.000 euro che andiamo a mettere a bilancio, perché non sono le quote già a bilancio ma sono quanto incassato dagli uffici nel primo trimestre per i tributi che non sono oggi iscritti come recupero evasione, che sono la TARES, vecchia rifiuti, la TARI, la addizionale comunale e i servizi parascolastici, che non sono più come recupero dentro al nostro bilancio perché sono transitate l'Unione. L'attività di recupero per tutto quanto emesso dopo il 1 agosto 2023 è in capo all'Unione del Sorbara. C'è un ulteriore trasferimento, ma non lo cito solo per dovere di cronaca, dallo Stato per il PNRR Missione 1, perché ci danno i soldi un po' a singhiozzo, ma sono gli stessi servizi digitali di cui abbiamo già parlato più volte. C'è un aumento di 6.000 euro delle sanzioni, delle violazioni codice della strada per le imprese, e un adeguamento di quella parte relativamente ai trasferimenti statali, perché è stato emanato qualche settimana fa l'ultimo decreto rispetto al concorso degli enti pubblici alla finanza pubblica, e quindi quelli che avevo detto in sede di bilancio erano i nostri tagli sul 25. Adeguiamo con un taglio, quindi operato sul fondo di solidarietà comunale per 57.000 euro, che è la quota di spettanza 2025, compensato per 40 da un fondo speciale che viene oggi su cui transita parte della quota del fondo di solidarietà comunale che riguarda i parametri per i servizi sui quali dobbiamo garantire dei livelli di prestazione. Il saldo negativo per il nostro comune è 17.000 euro, che è il taglio che si va a sommare ai 30 più 30 che avevo già detto in sede di relazione del bilancio, quindi non proprio delle buone notizie, non che ce le aspettassimo però. Per quanto riguarda la parte investimenti abbiamo inserito alcuni interventi di spesa di entità medio-piccola, perché abbiamo beneficiato di un'entrata straordinaria degli oneri di urbanizzazione. In modo particolare andiamo ad aumentare la quota di 38, quasi 39.000 euro di oneri di urbanizzazione secondari U2, quindi andiamo ad assestare a circa 80.000 rispetto ai 40 che abbiamo previsto a bilancio, e aumentiamo di 23.000 gli oneri di urbanizzazione primari U1 che portiamo quindi a 163 rispetto ai 140 che avevamo a bilancio di previsione, un totale di aumento di spese, di entrate di 62.000 euro per la parte investimenti, che abbiamo ripartito nel seguente modo: 7.000 euro per interventi di ripristino della segnaletica orizzontale e verticale, 14.000 euro per interventi straordinari sul verde pubblico, 6.000 euro per la manutenzione straordinaria di alcune strutture pubbliche del centro sportivo, e la quota più grossa che avevamo in programma di stanziare quest'anno, e quindi abbiamo avuto l'occasione, l'abbiamo fatto, riguarda Villa Boschetti per 35.000 euro, che riguarda una sostanziale ripresa del parco dopo l'anno abbondante di cantiere che avete visto ha lasciato segni, e quindi in previsione dell'arrivo dell'estate e anche degli eventi che ci saranno nel parco andremo a fare una manutenzione corposa dopo quella fatta al verde a fine 24. Qua ci dedicheremo al ripristino dei vialetti, al ripristino delle zone a verde ammalorate, alla sistemazione della parte che ha visto i vari scavi dal cancello fino al portico, e qualche intervento finale di pulizia e ripristino minore. Insomma, questo però è fatto. Direi di aver toccato più o meno le spese significative. Se c'è qualche domanda sono a disposizione, se no vi lascio la parola per le vostre, per la discussione. Prego, chi vuole intervenire.
Se posso, faccio un breve intervento. Questa è una variazione di bilancio in itinere, quindi non si rilevano grandi differenze o aggiustamenti in corso d'opera. Sì, come appena enunciato il sindaco, ci sono degli investimenti per quanto riguarda, insomma, delle migliorie e degli aggiustamenti per quanto riguarda il nostro parco di Villa Boschetti, ma diciamo che quella che è la parte un po' più sostanziale di questa variazione di bilancio è la variazione legata all'adeguamento dei limiti contrattuali. Limite contrattuale che nasce ovviamente dal rinnovo del contratto della funzione pubblica, che soprattutto alla luce anche dei dati che sono usciti in questi giorni, dove dice che gli stipendi medi italiani sono indietro dell'8, non mi ricordo esattamente il numero per cento rispetto al 2008, quindi queste cose sono fondamentali, e badi bene che questo rinnovo contrattuale è già scaduto, cioè scaduto nel senso che si va a rinnovare il contratto tra il 2002 e il 2024, quindi siamo già in rincorsa. E qui vengo il fatto che è uno dei datori di lavoro più importanti che abbiamo in Italia, appunto lo Stato, e se proprio lo Stato non riesce a trovare gli accordi con i sindacati per dare l'equo compromesso ai propri dipendenti e di conseguenza ai cittadini, io credo che sia parte del problema. La parte del problema del basso valore di acquisto che hanno i nostri concittadini, e quindi poi basta, non devo dire altro.
Grazie Melli, chi vuole intervenire? Non ci sono, non mi pare, altre richieste di intervento, quindi se nessun altro consigliere vuole intervenire, io metto in approvazione il punto 2, che è la variazione al bilancio 2025, di previsione 2025-2027. Chiedo chi è favorevole. Contrari? Astenuti? Due astenuti. Vi chiedo cortesemente se ripetiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sempre due astenuti anche sull'immediata eseguibilità. Bene, l'atto approvato, passiamo al punto, all'ordine del giorno numero 3, che è la mozione presentata dal gruppo consigliare centrodestra per la rinascita, che ha oggetto sistemazione di punti luci di illuminazione lungo il percorso ciclopedonale che si snoda lungo la via della Liberazione e via Vialza. Lascio la parola al gruppo per l'illustrazione, prego. Grazie consigliere. Io prima di aprire la discussione, due note di servizio che penso possono essere utili in termini di formazione ai consiglieri per la discussione. La prima è questa, la valutazione rispetto a, come si dice, l'approccio che è stato tenuto dalle amministrazioni precedenti in modo particolare di chi ha realizzato questa come altre infrastrutture, poi non è detto che dobbiamo rimanere su questo solco, era quella di cercare di limitare l'impatto di queste infrastrutture nella parte del foreso, quindi durante la campagna che è una parte, come dire, secondo chi ha studiato questa infrastruttura da tutelare, e quindi questo è uno dei motivi per cui anche a suo tempo non fu installata l'illuminazione, a testimonianza del fatto, anche se non si parla di Viazza, però che i tempi possono anche cambiare. La seconda informazione che volevo darvi è che noi abbiamo a fine 2024 aderito, abbiamo fatto domanda come amministrazione all'avviso pubblico bici in comune per finanziare l'illuminazione del tratto che precede la Viazza, quindi che va da via Loda a via Liberazione, lungo tutto il tratto di via Liberazione fino alla svolta di via Viazza. L'abbiamo fatto candidato solo quella parte lì perché il budget previsto dal bando non consentiva la realizzazione di tutta questa, di tutta l'illuminazione completa, perché parliamo di una cifra solo per il tratto di via Liberazione intorno ai 35.000 euro. Però insomma era per dire che c'è già del mosso intorno al tema dell'illuminazione. Lascio la parola a voi, ma ci tenevo a darvi queste due informazioni che mi parevano utili per la discussione. Chi vuole intervenire? Chi interviene? Metto i voti?
Vabbè.
Meglio.
Intervengo. Con questa mozione si chiede di aggiungere al bando ottenuto per il completamento e rifacimento della ciclabile di via Viazza l'illuminazione. Ricordo che l'intervento che andremo a realizzare cuba 534.000 euro, di cui 428.000 finanziati dalla regione, finanziamento ottenuto grazie alla caparbietà dell'amministrazione politica e dal lavoro dei dipendenti comunali. Le cose non piovono dal cielo o arrivano perché siamo fortunati, ma perché si lavora per creare le condizioni giuste affinché certe cose possono avvenire. Se non ci fosse stata la direttiva politica sull'importanza del nostro sistema di viabilità dolce o il lavoro qualificato dei tecnici ed amministrativi del nostro comune nella stesura del progetto, ora saremmo qui a parlare di altro, perché banalmente non avremmo avuto la forza di affrontare un investimento di questo tipo. Ci tengo a dire queste cose perché sembra tutto scontato, anzi si rilancia, perché non ci fate anche l'illuminazione per rendere il tutto più sicuro? Certo, l'illuminazione è una delle cose che abbiamo valutato, perché avrebbe il vantaggio di rendere percorribile in modo agevole la ciclabile anche dopo il calare del sole, come per i lavoratori della Graziosa che nel periodo autunnale ed invernale volessero utilizzarla, oppure, come menzionato anche nel testo dei proponenti, permettere ai cittadini di attraversarla alla sera, quando le temperature estive sono meno opprimenti. Però, come a chiedere, non costa nulla, ed in questo caso dà visibilità sulla stampa, innalzando il richiedente a paladino dei ciclisti, forse la cosa costa, ed è dovere di chi governa gestire in modo oculato i soldi di tutti i cittadini. L'attività è cofinanziata dal nostro comune per 107.000 euro. E pur condividendo l'idea dell'illuminazione, riteniamo che le spese per raggiungere quanto richiesto, stimati intorno a 120.000 euro, al momento sia meglio lasciarli su altri capitoli di spesa. Non abbiamo risorse infinite e dirottare 120.000 euro, lo ripeto, su questa attività ora va ad inficiare questioni che riteniamo prioritarie. L'illuminazione della ciclabile della via Viazza rimane per noi un obiettivo da raggiungere, ma non ora. A riprova di quanto affermo, c'è già una prima richiesta di finanziamento per il tratto di via Liberazione, poc'anzi spiegato dal sindaco, e soprattutto che sarà prevista per la ciclabile verso Spilamberto. In questo caso l'idea non è mettere dei banali lampioni, ma altro che ci permette di ridurre l'inquinamento luminoso ed ovviamente il costo energetico che graverà sulle casse comunali. A seguito di quanto detto, riteniamo di approvare il testo presentato perché è in linea con i nostri obiettivi e negli obblighi imposti qualora approvato. Ovviamente rivendichiamo l'onere di determinare la priorità e le tempistiche di attuazione.
Grazie Melli. Chi vuole intervenire? Boni, poi Rosi.
avanti. Ok, adesso. Adesso va. Grazie. Si è scelto di illuminare Spilamberto invece che la ciclabile di Castelfranco, va bene, lo accetto, però non capisco, cioè voglio dire, tra le due ciclabili forse era più importante quella verso Castelfranco. E inoltre ritenevo che illuminare via Liberazione forse era meno importante di illuminare via Viazza, perché per via Liberazione passano auto, via Viazza è un po' più isolata rispetto, cioè meno sicura.
Rosi.
Scusate, ma oltre a diventare zoppo sono diventato anche sordo, non ho capito. La proposta, cioè il finanziamento che è stato richiesto, è per via Liberazione?
Allora, faccio ordine così. Allora, noi abbiamo ottenuto un contributo di, vado a memoria, non me lo ricordo più, 534.000 di cui il progetto complessivo, di cui 106 finanziati dal comune e la restante parte, che dovrebbe essere l'80%, a carico della regione. Questo servirà per realizzare la sistemazione della ciclabile di via Viazza e realizzare il nuovo tratto che collegherà la fine del ciclo pedonale di via Viazza, che arriva a ridosso del cavalcavia della circonvallazione di Castelfranco, con la ciclabile già esistente su via Sant'Anna, in modo da completare. Questo è uno. E non prevede, in questo, il quadro economico di questo intervento, non prevede l'illuminazione, se non chiaramente il tratto di nuova realizzazione, ma semplicemente perché c'è già la pubblica dentro la Gaziosa. Rispetto l'informazione che ho dato prima è stato che il comune, quindi altro bando, è un avviso pubblico fatto dal Ministero dei Trasporti, che si chiama Avviso in Comune. Noi abbiamo candidato a questo nuovo avviso, sul quale invece non abbiamo ancora certezza di contributo perché non sono ancora uscite le graduatorie, abbiamo candidato un progetto che prevede la realizzazione e la sistemazione dell'illuminazione nel tratto ciclabile già esistente, che va dal mobilificio Vezzelli, senza fare nomi, alla curva di via Viazza, lungo il tratto che insiste su via Liberazione. Questo è un bando, abbiamo candidato un progetto da 35.000 euro, di cui 10.000 a carico del comune e 25 di cui facciamo richiesta. Ho fatto chiarezza sui due bandi, grazie.
Va bene, allora niente di nuovo, cioè erano già state dette queste cose qua. No, io mi chiedo, cioè, la proposta può anche andare bene, tutto quello che si può fare può anche andare bene, quindi adesso vediamo un attimo, ma che sia via Viazza molto utilizzata mi giunge nuovo. Noi abbiamo sempre contestato questo itinerario perché in mezza campagna, che ci possa mettere la luce che vogliamo anche di sera, ma sono pochissime le persone che lo frequentano, quindi andare a illuminare questo tratto di strada che è molto distante dal paese, in pieno cosa, di fianco a un canale, poi essendo una via storica dovrebbe avere anche un certo tipo di illuminazione fatta in un certo tipo, perché è via storica quella. Ma al di là di questo, se volessimo se il comune avesse i soldi per farlo, ben venga. È una spesa, ritengo, molto alta. E quindi andare a illuminare una via di questo tipo, che in pratica, io lo sapete, non è che sia contro le ciclabili, ma siamo un paese che cominciamo ad avere tanti ciclabili, che sono talmente, lo dico sempre, talmente affollati che non si riesce a girarci, cioè ci sono quattro gatti che girano in ciclabile. Io non so, confesso la mia ignoranza, non so cosa siano i treni del mattino e del pomeriggio, però io penso che chi lavora alla Graziosa, altre, cioè se parliamo di ex comitari che vanno a piedi, può anche essere, ma questo non lo so, ma chi lavora alla Graziosa non utilizza via Viazza. Via Viazza avevo chiesto, e il sindaco aveva preso noto, dato che c'è la possibilità di rimetterla a posto, quindi dato che è molto frequentata, ci cresce l'erba in mezzo, quindi se fosse tanto frequentata non avrebbe l'erba in mezzo, la via Viazza. Però vediamo dalla foto messa dal comune, stamattina ho fatto sopralluogo per andare a vedere se ero cieco, ma se ha l'erba vuol dire che in pochi la usano. Ma al di là di questo, i treni non so quello siano, quelli del mattino, il pomeriggio, io ricordo quando venne fatta la biciclettata, che fu una bella iniziativa che si potrebbe ripetere per coinvolgere tutta la gente, andare in Panaro, arrivare fino in Panaro e là lanciare quel famoso o il falco ammalato o il gabbiano ammalato o con ne so i pipistrelli, quello che volete. Queste sarebbero iniziative che potrebbero coinvolgere le scuole, coinvolgere un pochettino tutti, e la biciclettata domenicale senza urlinarla a nessuno, devi venire in bicicletta, però potrebbe essere un'iniziativa. Il fatto però di illuminarla, se ci sono i soldi, sono d'accordo, ma visto che credo che ci siano delle altre esigenze, è una via talmente poco utilizzata che... Ecco, io avevo chiesto, visto che si fanno, ci sono dei fondi che arrivano da parte di chi, dei pochi che la percorrono, dicono d'estate è molto caldo adesso, soprattutto adesso che il clima è cambiato, qualche pianta, e si disse a suo tempo che le piante non si potevano mettere ai fianchi della ciclabile perché è stato espropriato il minimo indispensabile. Tant'è vero che non c'era posto per una pianta, adesso vediamo se ci si potesse mettere, questa fu la risposta di Zanni quando fece la proposta, se ci si potesse mettere qualche albero, ma il sindaco ne aveva già preso noto, o fare dei rientri, panchine, tipo l'ultima che c'è, ben venga così, chi la percorre d'estate potrebbe, però l'illuminazione mi sembra eccessiva. Poi io non posso dire solo contrario, uno chiede una cosa che senz'altro va ad abbellire o può servire, ma in questo momento credo che non ci sono i fondi. Poi mi astengo perché per questo motivo.
Grazie Rosi, chi vuole intervenire?
Zanoli, prego.
San Cesario ha delle ciclabili che, allora, intanto è una buona notizia quella che verranno messe comunque delle luci nella ciclabile che va a Spilamberto, perché anche quella lì mi risulta che non costeggerà la strada, quindi passerà nell'interno e è fra le ciclabili. Dopo anche lei sarebbe una ciclabile un po' meno sicura se non ci fossero delle luci, che sicuramente un po' aiutano a sentirsi un po' più tranquilli. Per quello che riguarda la viazza, stiamo investendo mezzo milione di euro per allungarla, vuol dire che bene o male l'amministrazione ci punta sulla viazza, quindi avranno, spero e penso, dei dati che dicano comunque che venga utilizzata, perché altrimenti sarebbero da criticare, perché hanno speso mezzo milione per una strada che la fanno in quattro gatti. Non lo so, delle due l'una, Quindi abbiamo speso 100.000 euro per fare il sottopasso di via Parolaro, che forse era un po' meno. Poi è chiaro che loro devono amministrare, quindi giustamente fare le loro scelte, però si possono anche criticare. E secondo me, se uno deve investire 100.000 euro nelle luci di via Biazza o nel sottopasso di via Parolaro, cioè non ci penso neanche due volte. Detto questo, spero che, come per Spilamberto, verranno messe delle luci anche quando San Cesario si metterà finalmente d'accordo con Gargano e compagni per la ciclabile che passerà in via Solimei, quindi assolutamente in mezzo a campagna, molto wild. Quindi lì per me le luci saranno abbastanza importanti. Anche lì diciamo che le luci sono una di quelle cose che fanno sentire comunque le persone più tranquille e più sicure, a prescindere, perché comunque hai più visibilità, eccetera, eccetera, cioè, per cui andrebbero da sé. Poi chiaro, se si parla solo di soldi, diciamo che se l'amministrazione ha comunque l'intenzione a in futuro effettuare l'investimento, non capisco neanche perché non approvare una mozione che li impegna a promuovere l'installazione. Non è che ci sono delle tempistiche o roba del genere. Secondo me questa qua è una mozione, come posso dire, io la vedo molto difficile da respingerla, mi sembra un po' una forzatura, però chiaramente ognuno fa quello che crede.
Grazie Zanoli. Chi vuole intervenire ancora?
dire l'ultima,
Boni, prego.
L'ultima cosa,
secondo giro.
Via Viazza è una via frequentata, Luciano forse non lo sa perché non va a correre, non va a camminare, è una via frequentata anche dai cacciatori, ci sono i campi cani, io ci vado spesso e della gente ce n'è sempre. Detto questo, una ciclabile che collega due paesi per forza deve essere illuminata se si vuole utilizzarla. Poi è vero che i fondi sono pochi e bisogna fare i conti, questo, cioè, sono d'accordo anch'io.
Grazie. Melli, secondo giro.
Sì,
velocissimo.
Dico banalmente una cosa, non è che si è dato priorità a una ciclabile anziché l'altro, si è detto questa è più meritevole di avere luci e quella no, è proprio una questione di tempistiche, cioè quando è arrivata l'accettazione del bando le altre cose erano già andate avanti e alla fine ci siamo trovati a dover decidere. E le altre le abbiamo già messe lì, non ne abbiamo per andare oltre, vabbè, lo rifaremo più avanti, punto. Non mettiamo in discussione il fatto che sia utile o almeno l'illuminazione. Aggiungo solamente che se alla sera non c'è nessuno, forse proprio perché non c'è l'illuminazione. Nel momento in cui si illumina, uno si sente anche molto più tranquillo e sicuro di farla, e alla mattina magari a lavorare, soprattutto con la bella stagione, se posso andarci in bicicletta invece che prendere la macchina è meglio.
Grazie. Altri? Rosi.
Non ribadire il concetto. Allora, per fare una proposta di questo tipo bisognerebbe anche sapere quanto costa illuminare questa via. Quindi di fronte, se mi dite costa 100 euro o costa 300.000 euro, 5, non lo so quanto può costare, allora abbiamo un obiettivo davanti. Però, non sapendo quanto costa, se voi avete una valutazione, vuol dire andare a fare una valutazione economica, quindi vuol dire andare a guardare il bilancio. Si può mettere nel piano dei lavori prossimi, però sarà senz'altro una spesa. Teniamo conto che via Viazza, l'ho tornato a dire, è via storica, è la via storica per eccellenza, perché su via Viazza sapete cosa significava un tempo, era il percorso di Matilde quando arrivava a San Cesario, era il percorso dei monaci, il canal torbido era molto più ampio ed era navigabile, c'è Castel, l'ultima torre, ormai è stata tutta manipolata, l'ultima torre di Castel Broilo, quando venne ceduto Vilzacara, venne ceduto con il Castello Broglio, che poi diventò Broilo. E quindi nella prima curva sinistra abbiamo Castel Broilo. C'è tutta una storia, c'era una proposta che io feci nel 2009, per dire, visto che c'è questa cosa, questa strada importante, c'era il Moulinat che ormai è stato abbattuto e da lì arrivava la luce al paese, c'erano le risaie sul lato destro, cioè ci sarebbe una storia da raccontare di tutto il paese. Io feci una mozione subito nel 2009 che venne approvata, dove si chiedeva di valorizzarla questa via, però effettivamente era un po' una cosa utopistica, perché se ci andiamo a mettere delle lapidi, ci andiamo a mettere del manufatto, ci andiamo a mettere quello che volete, è una via isolata, c'è poco da fare, non la percorre nessuno, potrebbe, allora chi vuole percorrere al mattino la può percorrere anche adesso, ma è isolata, però è una via storica e in qualche modo andrebbe valorizzata. Feci la mozione, è stata approvata, ma servito poco, torno a ricordare quello che significa la via Viazza.
Grazie. Chi vuole intervenire? Non ci sono più interventi, io chiudo con due considerazioni prima di passare al voto. La prima, intanto, se giustamente ricordato, dopo anni anche di forse disinformazione, che questa è una strada di collegamento con Castelfranco, lo vediamo scritto e questo ci fa piacere perché è un elemento importante. Prima cosa. Secondo, sulla parte della strada e della conformazione, anche qua due elementi importanti che provano a spiegare perché probabilmente non ci sono state realizzate delle piante nel 2006, più o meno, quando è stata recuperata quella strada, perché semplicemente, non ne faccio una colpa all'amministrazione di allora, la sensibilità, visto che sono passati ormai 20 anni, sembra ieri, ma sono passati 20 anni, ed è legittimamente cambiato anche l'approccio generale, della cultura generale, non solo di chi amministra i territori, è chiaro che tematiche tipo affrontare e, come dire, neutralizzare le bolle di calore, l'ombreggiatura, tutti quegli elementi che oggi guidano in un qualche modo anche le soluzioni urbanistiche, non c'erano, lo dico perché ero già seduto su questi banchi e quindi si tendeva a realizzare le opere con una visione ancora novecentesca. Non ne faccio una colpa allora, era che intanto il mondo è andato avanti, sono cambiate le cose, è cambiata di conseguenza anche la percezione. Sicuramente oggi un'operazione di ripiantumazione lungo la via Viazza, così come sulla maggior parte delle strade, contribuirebbe alla fruizione, alla vivibilità. Lo dico perché non è un anatema o una questione solo di squisita scelta economica, fermo restando che, così come mettere i lampioni, anche mettere le piante costa, ma questo dico una cosa banale. Però c'è, secondo me, questo elemento che va ricordato. Non è un caso che oggi tutti gli interventi che si fanno, tutti quelli, gli amministratori che io reputo bravi, che intervengono nel rifacimento di alcune strade, alcune terre importanti, tutti tendono a inserire degli elementi di verde, tanto nelle piazze quanto nelle strade, perché contribuiscono appunto a eliminare quegli elementi, cosa che probabilmente 20 anni fa non si faceva, non solo nella Viazza, ma anche nelle altre strade di tutti i comuni d'Italia. Sulla valorizzazione storica, è vero, è una strada storica ed è il motivo per cui quella ciclabile non è asfaltata, perché poi ricordiamolo anche questo, l'amministrazione che intervenne nel 2006 fece un compromesso con la soprintendenza per utilizzare il granulato, diciamo, compattato come soluzione di compromesso fra la fruibilità dell'opera e il come dire, mantenimento della sua come dire, conformazione storica. Probabilmente a suo tempo era una strada bianca come tante del nostro territorio o similare, quindi ci fu questa idea di mantenerla così piuttosto che la classica linea d'asfalto, che sicuramente per chi va in bici e per chi va a correre è preferibile, ma in quel caso la scelta indirizzata fortemente alla soprintendenza fu come dire, fu quella. Non me ne voglia la soprintendenza, è anche una scelta che ci conduce probabilmente oggi alla necessità di rimetterci mano dopo 20 anni, perché con buona pace sicuramente dell'estetica del granulato e del ghiaino, scusate non uso termini tecnici, ma così ci capiamo, di quella parte, sicuramente è un bel vedere per gli occhi, ma si presta di più a quei fenomeni poi di erosione da parte delle erbe infestanti che hanno determinato oggi la quasi cancellazione di fatto della corsia ciclopedonale che era stata fatta in affiancamento alla strada. Questo per chiarire alcuni elementi. Per rispondere invece a Spilamberto e non quello, io credo che la scelta, la comunicazione non l'ho fatta a caso all'inizio, di candidare al bando e all'avviso pubblico del Ministero l'illuminazione del tratto su via Liberazione testimonia la nostra sensibilità rispetto a come l'illuminazione possa effettivamente rappresentare un valore aggiunto. Perché Spilamberto si sta andando nella direzione di progettare quell'illuminazione e non è stata messa la Viazza? Semplicemente perché la Viazza c'era già e Spilamberto si sta progettando un'opera pubblica nuova. Tendenzialmente, quando si progetta un'opera pubblica, si tende a completare quella nuova e farla possibilmente bene o il meglio possibile, e poi si va a completare quelle già esistenti quando si può. E questo, faccio un passaggio anche sul tema del sottopasso via Parolaro, mi sembra l'elemento che fa la differenza, perché il sottopasso via Parolaro non era prioritario tanto per le nostre scelte di amministrazione, era prioritario perché o si faceva prima la circonvallazione o non si faceva mai più, mentre l'illuminazione sulla via Viazza si può fare domani, si può fare tra 5 anni, si può fare tra 10. E questo fa tutta la differenza del mondo anche, a mio parere, nelle scelte che bisogna fare. Rispetto alla chiusura, ritengo che, mia opinione personale, se si voglia, volevo fare una digressione sul anche divergenza di vedute che il Consiglio ha sull'utilità delle ciclabili. Allora, noi investiamo sulle ciclabili perché riteniamo che sia virtuoso investire sulle ciclabili, sia un messaggio positivo da dare alla cittadinanza. Chiaro che non si fa mai una valutazione, sono onesto, rispetto a quanti la utilizzano rispetto alle possibilità di fare l'infrastruttura, perché altrimenti è il gatto che si morde la coda, no? Il paradigma dell'amministratore è: facciamo prima andare in bici i cittadini, poi facciamo le ciclabili, o prima facciamo le ciclabili così dopo i cittadini vanno in bici. Allora, il problema è che se l'amministratore non parte mai, rimaniamo tutti sulle macchine, non si fa niente e rimaniamo fermi. Quindi corriamo il rischio di fare delle ciclabili, magari non tutte, come dire, fruite in modo tale da creare traffico, però sicuramente va avanti. Il fatto di collegarci con i comuni limitrofi non è un tema che c'è una frequenza di utilizzo tale che ritiene essere, come dire, necessario questa infrastruttura, e perché riteniamo che fare un'infrastruttura di mobilità dolce nel 2025, così come qualche anno fa e sicuramente fra qualche anno, sia un segno di civiltà e di progresso civico di un territorio. Poi dopo non andiamo a conteggiare. Faccio un parallelismo che mi riesce facile: nessuno si chiede teniamo aperta la biblioteca se leggono in pochi. La biblioteca va tenuta aperta perché è un servizio che viene ritenuto dalla maggior parte degli amministratori talmente fondante, talmente importante, che non ci si preoccupa di considerare il costo opportunità rispetto a quanti lettori effettivamente ci sono, perché era rappresentato un segno di vicinanza rispetto al sapere. Scusate il paradigma. E credo che l'indirizzo di questa mozione, almeno per quello che è il mio parere personale, così faccio la mia personale dichiarazione di voto, centri, al di là di quello che è il finanziamento, quello sarà poi compito nostro, nell'eventualità in cui il Consiglio decide di impegnarsi, trovare finanziamenti per farlo, e per farlo come, perché poi chiedersi anche, che è legittimo, ci mancherebbe, quanto costa, bisogna vedere anche di quanto parliamo, perché dipende da che lampioni metti, quanti ne metti, ogni quanti ne metti, che tipo ne metti, come li metti, se metti il fotovoltaico, se fai la tirata con la calata della luce, cioè c'è un mondo dietro. Diciamo che se stiamo a un paradigma, per andare dietro ai conti, credo corretti di Melli, se 35.000 è il pezzo di via Liberazione, lo più o meno triplicate per la lunghezza di quel tratto lì, viene spannometricamente un 110, 115 a seconda delle finiture di quello che può essere degli elementi, che è una spesa sicuramente importante, ma ce ne sono state altre altrettanto importanti che abbiamo ritenuto essere utili, come abbiamo fatto, e credo, qua faccio una piccola digressione autoreferenziale, in questi anni, oltre a impiegare risorse dell'ente, credo siamo stati anche capaci di intercettare risorse terze. Questo può essere un intervento che, non essendo caratterizzato da urgenza impellente, per quanto importante, possa essere in futuro oggetto di come dire, una richiesta di ulteriore finanziamento. Siamo partiti dal tratto di via Liberazione semplicemente perché è quello più vicino alla parte del centro, quindi di solito si va in continuità, però il fatto che si apra la strada va in questa direzione. Quindi io personalmente sono per accogliere l'atto, perché quando gli atti, secondo me, vanno nella direzione di suggerire solo cose positive, non si bocciano per partito preso. Questo lo dico perché altre volte l'abbiamo sentito. Metto in approvazione, scusate la lunghezza, ma ci tenevo a dare, come dire, una visione ampia e spero utile anche per il vostro voto. Metto in approvazione il punto, scusate, lo rileggiamo, beneficio della registrazione. Metto in approvazione il punto all'ordine del giorno numero 3, che è la mozione presentata dal gruppo Centrodestra per la rinascita, ad oggetto sistemazione punti di illuminazione lungo percorso ciclo pedonale che si snoda lungo via dell'erbizione via Viazza. Chiedo chi è favorevole. Contrari? Astenuti? Un astenuto? L'atto è approvato. Passo al punto 4, mozione presentata dal gruppo consigliare Centrodestra per la rinascita, ad oggetto riqualificazione area Laghe di Sant'Anna. Anche qua la parola per l'illustrazione, prego.
Premesso che l'area dei Laghi di Sant'Anna rappresenta un'oasi in cui sono presenti diverse specie vegetali e animali da tutelare, ma al tempo stesso da promuovere. L'area è particolarmente indicata per trascorrere la giornata all'aria aperta, per famiglie, sportivi che camminano o usano le biciclette, ma soprattutto pescatori. L'area è molto frequentata e dovrebbe essere mantenuta in un corretto stato di manutenzione per un'accoglienza inclusiva. Considerato che l'amministrazione ha annunciato in diverse occasioni, quali consigli comunali o a mezzo stampa, di voler salvaguardare tale area, ma anche di avere intenzione di promuoverla a beneficio di tutta la comunità di San Cesario e allo scopo di favorire un turismo esterno. Il parcheggio posto all'ingresso principale è in cattivo stato di manutenzione con diffuse buche. Tale situazione è particolarmente disastrata dopo le piogge intense. La pesca sportiva dei laghi è consentita solo su di un lato, mentre non è consentita su un lato adiacente la riva del fiume Panaro, dove sono dislocate le casette per il birdwatching. Tali casette versano in cattive condizioni e sono per lo più inutilizzate e usate per altri scopi inopportuni. Consentire l'attività di pesca anche su questo lato dei laghi potrebbe influire positivamente sullo sviluppo dell'area, portando famiglie e pescatori in una parte che al momento risulta abbandonata e male frequentata. Al fine della tutela dell'oasi in oggetto e alla promozione dell'area, nonché allo sviluppo di un turismo inclusivo, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a programmare interventi di manutenzione per la sistemazione del parcheggio posto all'ingresso principale in via San Gaetano, per favorire l'accesso inclusivo di tutti i cittadini, incentivare la promozione di eventi e iniziative che possano aumentare il turismo e la promozione dell'oasi, quale visite guidate, giornate dedicate ai bambini, passeggiate con merende, gare sportive, corsi di pesca per adulti e bambini, togliere il divieto di pesca nelle parti più abbandonate sul lato adiacente alla riva del fiume Panaro, spostare o diminuire il numero di casette non utilizzate in modo opportuno per l'attività di birdwatching.
Grazie consigliere Boni, chi vuole intervenire? Biondi, prego.
Sì, buonasera a tutti e grazie presidente. Dunque, noi siamo d'accordo sostanzialmente con le premesse di questa mozione. Parliamo di un'area di prestigio, un esempio di recupero di successo di un'ex area di escavazione che ad oggi ricordiamo è una delle poco meno, circa 600 aree che vengono riconosciute in Italia dal Ministero dell'Ambiente e ora anche della Sicurezza Energetica come aree di attenzione particolare. Nello specifico parliamo di ZPS, come sapete, zone di protezione speciale con tutela e salvaguardia ambientale del luogo. Quindi, come detto, riteniamo corretta la premessa che ci ricorda anche ciò che di buono è stato fatto negli ultimi anni e su questa strada vogliamo continuare. Penso ad esempio a visite di istruzione che coinvolgono gli studenti delle nostre scuole medie, ma anche all'ammodernamento delle attrezzature per la ginnastica dolce che già è stato effettuato negli ultimi anni. La mozione cita anche in maniera chiara il tema della pesca. Ora, a nostro parere, i pescatori hanno un ruolo fondamentale nella tutela di questo luogo. Per principi di affezione, sensibilità ambientale ed anche ecologica, sono senza dubbio un punto cardine del mantenimento, ma anche dello sviluppo di quest'area in termini di idee e proposte. Come gruppo riteniamo però che le postazioni di pesca che sono già state identificate e mappate negli ultimi anni siano idonee a quelle che sono le funzioni del luogo, in un'ottica appunto di equilibrio tra le finalità, diciamo ludiche mi viene da dire, ma non è probabilmente il termine più adatto, e quelle ambientali. Quindi non intendiamo andare a toccare il lato cosiddetto incontaminato, lato fiume, lasciando a disposizione della pesca l'altro lato già predisposto in questo senso. Non abbiamo una visione dei laghi come un luogo adatto alla pesca sportiva in senso stretto. Diciamo che a pochi passi ci sono già altri laghi, mi permetto di dire molto meno di prestigio dal punto di vista naturalistico, senza nulla togliere, hanno finalità diverse e sono nati con finalità diverse, che svolgono benissimo questa funzione. Quindi noi riteniamo che il giusto mix tra quello che può essere un'attività di pesca non prettamente sportiva e l'ambiente circostante è quello già in essere e intendiamo continuare in questo senso. E da questo punto di vista gli investimenti su quest'area non si fermano qua, nel senso che è notizia di questi giorni la partecipazione a un bando regionale di rafforzamento della rete ecologica che prevede un investimento di circa 55.000 euro totali, dei quali il 90% appunto finanziati dalla regione e il 10% dall'amministrazione comunale, che hanno come scopo principale quello della salvaguardia della biodiversità. Nel dettaglio parliamo della costruzione di 8 nuovi spazi umidi, volgarmente detti stagni, alcuni dei quali permanenti, altri temporanei, per favorire la permanenza e la stabilità di specie quali ad esempio anfibi ed altri affini, e la creazione di un prato fiorito che, come sapete, riguarda lo sviluppo e la proliferazione di specie vegetali in un'ottica di biodiversità. Quindi diciamo che riteniamo che su quest'area si sia già investito e vogliamo continuare ad investirci in un'ottica che riteniamo essere quella già citata, soprattutto per quanto riguarda il lato incontaminato dei laghi verso il fiume. Tutto qua, grazie.
Grazie consigliere. Chi vuole intervenire? Rosi, Luciano, prego.
Io resto della mia idea espressa già tante volte, ed era quella originaria secondo me, perché quando si iniziò a parlare, quando arrivò l'accesso al bando, che faceva parte una parte del piano di sviluppo rurale che comprendeva anche questa cosa, mi ricordo che era esclusa la pesca, quindi si era detto lì dentro non si pesca. Poi sono cambiate le cose e si pensò di pescare. Ricordo ad esempio quando facemmo la biciclettata, però si disse, abbiamo visto cosa succedeva, c'erano i barbecue, li hanno distrutti, le panchine le hanno distrutte. Io ricordo e ho fotografato gente che veniva, adesso sono un paio d'anni che non ci vado, veniva da Cesena, arrivava qua il venerdì sera, stavano a pescare, avevano il gommone, fotografati con il gommone, passano sull'altra riva, ritornano indietro. Sono cose che succedono, la domenica una gran confusione di gente, macchine. Allora, questa per noi dovrebbe restare un'isola dedicata soltanto a San Cesario, per cui è da tutelare, ma non va bene il tutelare con il promuovere, secondo me. Perché se la vogliamo tutelare si tratta, come la stanno trattando le famiglie di San Cesario, che la sera, ne ho viste spesso, in maniera corretta, si fermano nei banchi, mangiano, portano via i rifiuti, una cosa corretta. È stata fatta la corsa attorno a tutto il circuito. Ricordiamo che portare i pescatori all'altra parte è la parte più selvaggia, la parte dove ci stanno i caprioli, la parte dove ci stanno i cinghiali, la parte dove è stato avvistato anche il lupo. Quindi è la zona, se vogliamo. Allora, io dissi allora, ma perché non affidiamo la gestione dei parchi a un'associazione che ci tiene anche dietro, che la gestisca in un certo modo, perché così è gestita come vogliamo, però se l'obiettivo è quella di promuoverla, far venire della gente qua, allora se io faccio venire della gente qua per vederla, la faccio pagare, così almeno porto a casa la manutenzione che facciamo. Ma questo dovrebbe essere un luogo, secondo me, dedicato alle scuole, volendo, tanto non ci andranno mai, o ci andranno in qualche occasione, al Festival della Filosofia, quando è stato fatto lì in cosa, è stata bellissima quella serata del festival a bordo lago. E quindi sarebbe una cosa da rifare quella, perché cioè sfruttarla in un certo modo. Quando si faceva la pasteggiata c'era il punto di ristoro dove ci si fermava, c'era una corsa fatta da tutte le associazioni, che ci sono tante idee, però promuoverla, cioè se vogliamo promuovere come i laghetti di Capo Gagliano, fate come volete, però non era questa l'intenzione. Non era questa l'intenzione quando è nata questa iniziativa. Poi va bene tutto. Allo scopo di favorire il turismo esterno, quindi io non voto a favore, perché io del turismo esterno, vedendo come viene, che hanno distrutto tutto, che continuano a comportarsi male, che vanno nel lago, non sono d'accordo. Gli scopi inopportuni, lo sappiamo tutti, dentro le casette vanno a fare i loro bisogni, ma i bagni c'erano. Non dico altre cose perché, insomma, è stato detto in più occasioni, però mi fa un po' sorridere. Allora, io mi chiedo, fare questo per le visite guidate va benissimo, dedicate ai bambini, passeggiate con merende, gare sportive, però corsi di pesca io lascerai perdere. Ricordo anche l'unica una delle pochissime interrogazioni o mozioni che fece Francesco Sola fu quella a suo tempo dire: là stanno pescando i gamberi rossi, quelli non si possono pescare. Difatti io varie volte ho visto gente che arriva lì con il secchio ed è pieno di gabbie rossi. Io una volta sono riuscito a fare risbattere dentro. No, è vietato, io sono un consigliere comunale, è vietato, voi li buttate dentro. E li buttarono dentro, però sanno che ci sono i gamberi, adesso io ho il termine tecnico, non lo conosco, ma sono gamberi rossi di fiume. Quindi, e non vanno, quelli vanno tutelati e non vanno presi, non vanno pescati. Quindi, prima voi, io mi astengo perché sono quelle cose, sono miste, ci mettiamo in mezzo i bambini, ci mettiamo gli abitanti, ma il turismo non lo accetto. Quindi io mi astengo per questo, perché quell'isola lì, questa qua è un'oasi da tutelare, è scritto qua, la prima cosa è tutelare, tutelare non vuol dire promuovere. Ho finito, grazie.
Grazie consigliere, chi vuole intervenire? Altri interventi? Non ci sono interventi, intanto faccio una considerazione io, così se avete dopo dichiarazione di voto vi ridò la parola. Allora, io, come dire, penso che al di là di quello che era, non me ne voglia, scusate, le intenzioni rispetto a chi ha realizzato, e penso che abbia avuto una visione lungimirante, quell'area pensandola in quel modo, lo dico perché oggi è uno dei punti in cui, per i quali si riconosce San Cesario fuori da San Cesario, in chiave chiaramente positiva. Quindi se abbiamo questo afflusso alimentato peraltro anche dalla costruzione della passerella sul fiume Panaro da parte del Comune di Modena, sicuramente perché il luogo è pregevole, è riconosciuto come un luogo dove da frequentare in chiave positiva. Ecco, al di là di quello che era la visione rispetto a quello che era le intenzioni alla costruzione, però si può anche cambiare rotta nella visione, perché cambiano i tempi, perché si vede che nel contempo si manifestano delle situazioni non conformi, o semplicemente perché cambia la sensibilità degli amministratori. Ecco, in parte questo è successo, cioè partito da un'area dove si voleva lasciare ampi margini di socialità, la dico così, perché la creazione dei due barbecue in pietra, abbattuti e ripristinati, perché a tutto c'è un limite, e andava nella direzione di creare un'area di, tra virgolette, mista o coesione tra l'aspetto naturalistico che ha ben ricordato il consigliere Biondi e quindi quel riconoscimento di cui gode l'area rispetto alla fruizione che si voleva garantire. Ecco, quello che è successo in questo periodo, però, soprattutto la discontinuità degli ultimi tre anni, non è casuale, cioè non è un caso che negli ultimi tre anni le grigliate da 18 persone con la musica a 200 decibel non ci siano più, è che l'amministrazione precedente, del quale io ero sindaco, è voluto intervenire modificando il regolamento, sottoscrivendo degli accordi con i carabinieri forestali e con la polizia provinciale, aumentando i controlli specifici nell'area. Faccio un po' di cronostoria, siamo arrivati a fare le domeniche col posto di blocco davanti ai parcheggi, perché se si dice che bisogna applicare le regole, poi dopo si prova a farle rispettare. Questo, perché l'abbiamo dichiarato allora, andava nella direzione di dire troppa socialità, vogliamo un'area, è una scelta che credo legittima, che fa un'amministrazione più votata all'aspetto naturalistico, e le interlocuzioni con i pescatori, che non c'entrano nulla, così sgomberiamo il campo rispetto ai vandalismi, perché erano gruppi estemporanei, i pescatori sono invece abbastanza rispettosi, anzi sono molto rispettosi rispetto all'ambiente, al di là del fatto che la tagliola dei barbecue ha in parte colpito anche loro, ma ci sta. È evidente che anche lì si doveva operare una scelta, così come sulla gestione. Abbiamo avuto l'opportunità, abbiamo avuto gli abboccamenti con delle associazioni che gestiscono zone simili, senza fare nomi, Campo Gagliano, che ha una realtà molto bella e molto strutturata peraltro di gestione rispetto alla pesca, dove gli investimenti sono stati in direzione opposta. I pescatori di Campo Gagliano, anche qua facciamo un po' di cronaca, di dossieraggio, hanno inserito col tempo, per limitare e responsabilizzare gli utenti, una quota per le postazioni di pesca che hanno utilizzato per poi rifinanziare gli interventi sull'area, fra cui la creazione di un'area barbecue. Sono andati nella direzione di strutturare l'aspetto sociale. Ecco, quello che noi abbiamo fatto da questo punto di vista e che viene chiesto nella mozione, però va nell'altra direzione, cioè di limitare questa parte anche sui pescatori che ha più o meno 15 anni che ci chiedono di poter pescare su Sponda Panaro, e vi abbiamo sempre verosimilmente detto di no, perché riteniamo che la direzione che debba avere quell'area debba guardare con privilegio la parte naturalistica. Questo peraltro sarebbe, se io oggi andassi nella direzione suggerita dal testo, in palese contrasto con quello che stiamo facendo negli ultimi 2 anni e soprattutto con quello che abbiamo fatto nella candidatura del progetto regionale. Quando me ne voglia il consigliere Biondi, lo correggo, perché non è un bando di una notizia di pochi giorni fa, è una notizia dell'autunno scorso, quando, se vi ricordate, avevamo messo a bilancio le risorse nel 2024, poi abbiamo detto non facciamo in tempo a realizzare l'intervento nel 24, le portiamo sul 25, ce le diamo a bilancio sul 25, dove buona parte dell'intervento va proprio nella riqualificazione di Sponda Panaro come, passatemi il termine, oasi verde, incontaminata e poco antropizzata, con lo scopo di essere un elemento di promozione della biodiversità, perché quella è la vocazione dell'area, e siccome è una delle ultime rimaste, noi riteniamo che questo debba essere preponderante. Come verrà fatto? Adesso l'intervento prevede su Sponda Panaro la sistemazione, quando l'hanno fatto gli agronomi e gli esperti, non mi lancio in fuorigioco su gli interventi puntuali, però l'idea è ricreare una struttura vegetazionale che alterna arbusti e fiori sostanzialmente, per creare e dare modo di ricreare l'ambiente in termini più naturali possibili, soprattutto sulla parte degli insetti, che poi garantiscono molto spesso il beneficio in termini di impollinazione su tutta l'area. Scusate la lunghezza, se qualcuno telegraficamente vuole intervenire do la parola, altrimenti chiudo la discussione. Avete qualche dichiarazione di voto? Non mi pare, quindi metto in approvazione anche questo punto, lo rileggiamo, è il punto numero 4, mozione presentata dal gruppo consigliare Centrodestra per la Rinascita, d'oggetto riqualificazione area Laghi di Sant'Anna. Chiedo chi è favorevole, contrari, astenuti, un astenuto, 2 favorevoli e gli altri contrari. Abbiamo registrato il voto, quindi l'atto non è approvato. Passo al punto 5. Mozione presentata dal gruppo consigliare Centrodestra per la Rinascita, ad oggetto richiesta di reperimento fondi per l'acquisto di dispositivi taser e bodycam a favore della polizia locale. Prego.
Scusate. Premesso che la sicurezza degli agenti di polizia locale è un presupposto fondamentale per garantire un servizio efficace a tutela dei cittadini, negli ultimi anni si è registrato un incremento di episodi di aggressioni nei confronti delle forze dell'ordine, comprese quelle a carico degli agenti di polizia locale. Le attività di controllo del territorio da parte della polizia locale possono comportare situazioni di potenziale pericolo, che necessitano di dispositivi di autotutela adeguati. Considerato che il taser rappresenta uno strumento intermedio tra l'uso della forza fisica e l'utilizzo di armi da fuoco, il suo impiego, secondo le linee guida ministeriali, consente di immobilizzare temporaneamente un soggetto pericoloso senza causare danni permanenti. L'utilizzo del taser può prevenire situazioni in cui sarebbe necessario ricorrere all'uso della pistola, riducendo il rischio di esiti tragici sia per gli agenti sia per i cittadini. Le body cam consentono la registrazione degli interventi degli agenti, contribuendo a una maggiore trasparenza operativa e fungendo da deterrente contro atteggiamenti aggressivi e violenti. La registrazione video è uno strumento utile per accertare la verità dei fatti in caso di contestazioni e denunce. Considerati inoltre che numerosi comuni italiani hanno già adottato dispositivi come il taser e la body cam per la polizia locale, riscontrando un miglioramento della sicurezza e della gestione degli interventi, l'acquisto di tali dispositivi può essere finanziato attraverso bandi regionali e nazionali o fondi specifici per la sicurezza urbana. Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a reperire fondi, anche partecipando a bandi regionali, nazionali ed europei, per l'acquisto dei dispositivi taser e body cam da destinare alla polizia locale, garantire la formazione specifica degli agenti sull'uso del taser e delle body cam in conformità con le normative vigenti e le migliori pratiche operative, monitorare l'impiego dei dispositivi per valutarne l'efficacia e assicurare il rispetto delle procedure operative, informare periodicamente il Consiglio Comunale sui progressi e sui risultati ottenuti dall'introduzione di tali strumenti, promuovere una campagna di informazione rivolta ai cittadini per illustrare le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dispositivi TAS della body cam da parte della polizia locale.
Grazie consigliere. Chi vuole intervenire su questo atto? Brighetti. Scusa, non ho visto Rosi, non ho visto Alvar che è intervenuto prima. Brighetti, poi Rosi. Rosi, poi Brighetti.
Vai, Luciano.
Mi dispiace, si è fatto il presidente del consiglio per Rosi e poi Brighetti. Vai.
Va bene, cedo alla democrazia del più forte. No, io adesso... Cavolo. Allora, volevo intanto ringraziarvi perché questa volta ci sono tante emozioni, quindi abbiamo tutte le possibilità. Invece delle solite interrogazioni, avete presentato delle emozioni che consentono a tutti i consigli di partecipare. Quindi vi faccio i complimenti. Non ve li faccio perché da una mozione nata bene ci andate a mettere delle cose che dopo uno non sa come fare a votare. Allora, tutto quello che serve alla polizia per fare il proprio lavoro va tutto bene, perché mio padre mi ha insegnato sempre di rispettare i tutori dell'ordine e quindi i taser servono. Per essere più sicuro mi sono fermato, ho chiesto un parere ai carabinieri, erano per strada, facevo la vigilanza, quindi ho chiesto cosa significa, mi hanno spiegato tutto e quindi ho capito che il taser, qua bisognerebbe vedere se questa mozione è nata da una richiesta, non so, del comando, se il comandante ha fatto qualche richiesta specifica, non lo so, però i carabinieri mi hanno detto il taser serve, va benissimo. E poi non posso dire se l'ho chiesto a qualche vigile, però dico, suppongo che il taser può servire, anche perché lo spray che hanno qua non serve assolutamente niente, hanno lo spray urticante, quello che dico, questo qua in caso di necessità che l'abbiamo avuto non serve assolutamente niente, il taser servirebbe, quindi io sono favorevole su questo, però c'è un però. Allora, il Consiglio Comunale impegna da giunta è primo, il tempo, garantire, no, reperire i fondi anche partecipando a domande, beh, ci penserà poi il Comune, comunque mi hanno detto che c'è la possibilità di ottenerli con, in vario modo. Garantire la formazione specifica degli agenti, cioè è obbligatorio, perché non possono, gli agenti non possono usare il taser se non hanno fatto un corso specifico, quindi occorre il corso, quindi è pleonastico questo. Sono le altre, il 3, 4 e 5 che, Dio santo, monitorare l'impiego e dispositivi per valutare l'efficacia, ma perché non vi fidate dei vigili? Cioè, perché dobbiamo andare a monitorare l'impiego dei dispositivi? Andiamo a sindacare sull'attività della polizia municipale, o anche dei carabinieri, adesso in questo caso la polizia municipale. Perché andate a mettere a monitorare l'impiego dei dispositivi per valutarne l'efficacia e assicurare il rispetto alle procedure operative? Ma cosa vuol dire? Che non ci fidiamo dei nostri vigili e il Consiglio Comunale va a sindacare? Non ci, io credo che sia un organo che dovrebbe in pratica rispondere al sindaco, però deve essere libero di fare. Informare periodicamente il Consiglio Comunale sui progressi, vabbè, c'è ogni sei mesi mi sembra che il comandante faccia la relazione, ci potrà dire abbiamo trovato, utilizzato, non utilizzato, questo può essere
può essere scritto in questo modo, ma non certo nel Consiglio Comunale. Secondo me chiediamo, già ci sono tante cose, ma mi sembra che non serva. Promuovere una campagna di informazione rivolta ai cittadini per illustrare modalità, i cittadini lo sanno, basta scrivere sull'articolo, l'articolo sui giornali, dire la Polizia Municipale di Cesare adotta il test, basta, lo sanno già tutti, quindi non c'è bisogno di andare a fare. Cioè sembra che vogliamo esercitare con questa mozione un controllo sulla polizia, perché diciamo ti diamo il taser, però vogliamo vedere come lo usi, quando lo usi, ci dici come è stato fatto, vogliamo una pro. Allora, anche qua non so come votare, come quelli di prima, ci andate a mettere delle cose che non vanno bene. Mi fermo un attimo.
Ascolta la discussione, magari ti chiarisci le idee. Altri? Ho detto, ma ascoltando la discussione, visto che hai detto che non sai come votare, ho detto, magari ascoltando la discussione ti chiarisci le idee. No, no. Consigliere Boni, prego.
Allora, volevo fare due osservazioni. È vero che San Cesare è ancora un'osi felice, però noi dobbiamo considerare che i nostri vigili lavorano in un territorio che è Unione. Quindi si potrebbero trovare in un territorio come Castelfranco, dove sappiamo che c'è un problema di microcriminalità più elevata. Tutti questi termini che mi ha fatto notare Rosi, monitorare, informare, è perché comunque è l'acquisizione dei taser, dei body cam sono procedure sperimentali, cioè li stanno adottando nei comuni e stanno valutando l'efficacia di questi dispositivi. Questa è una, diciamo, mozione che è girata un po' in tutta la provincia di Modena, è stata presentata in tutti i comuni e quindi si fa un monitoraggio per vedere se i dispositivi possono funzionare.
Grazie consigliere, avevamo dato la parola al assessore Berghetti che aveva richiesto, prego.
Buonasera a tutti, ci terrei a portare al Consiglio Comunale alcune riflessioni su questo tema in relazione alla delega che ricopro. Parto dall'evidenziare che a mio avviso i temi body cam e taser andrebbero affrontati separatamente per la loro natura diversa. Condivido lo spirito della mozione sul richiamo al valore della sicurezza per i nostri agenti e più in generale sull'aggiornamento delle strumentazioni in uso. Per quanto riguarda il tema taser, penso possa essere uno strumento, o meglio un'arma, che in alcune circostanze possa rivelarsi utile e di buona deterrenza, attualmente però non certamente prioritaria nel nostro servizio di polizia locale. In questo periodo sono in atto diverse sperimentazioni in comandi più grandi e strutturati del nostro, ad esempio Forlì e Piacenza. Al termine dell'anno la fase di sperimentazione dovrebbe essere portata a compimento e sarà interessante avere gli esiti della stessa. Come dirò successivamente sul tema body cam, però la questione non è solo se acquistare o meno un prodotto, in questo caso il taser, ma tutto quello che ne consegue, regolamentazioni, modalità di utilizzo, rischi, gestione dell'arma, verifiche, controlli, addestramento, eccetera. Non si può non tener conto di questi aspetti davanti a una scelta di questo genere. Essendo in atto diverse sperimentazioni, come detto, attenderei la fine di quelle per prendere eventuali decisioni. So che sembra lapalissiano dirlo, ma ricordo che la nostra polizia locale è comunque dotata di armi da fuoco. Diverso il tema legato alle body cam. Attualmente non è la priorità per la tipologia di interventi che si riscontrano nel nostro servizio di polizia locale e anche per il numero di aggressioni avvenute alla polizia locale. Cioè, vero. E speriamo che rimanga. Da un'indagine puramente informale risultano molto poco utilizzate dai diversi servizi di polizia locale. Un aspetto tecnico che mi sembra disincentivare molto l'acquisto e l'utilizzo di questi strumenti è legato anche alla gestione dell'immagine e della privacy. Ad esempio le immagini devono essere immodificabili, segretate, gestite da ufficiali, garantite, eccetera. So che possono sembrare passaggi formali e semplici, ma non è così. Basta una semplice ricerca sulla rete per guardare la quantità e l'entità delle multe che vengono notificate ad enti pubblici per non essere in regola con la gestione dei dati e con il rispetto della normativa sulla privacy. Come detto in precedenza, non si tratta di acquistare una semplice GoPro per fare dei video. Al netto di queste questioni tecniche e amministrative, però, ritengo anche doveroso un alert un pochino più politico. Non vorrei che dietro a queste richieste ci sia quello di snaturare il ruolo di polizia locale, con l'intento di portarla da una funzione regolatrice dello spazio pubblico comunale, regolare, controllare il traffico, tutelare le regole del commercio, contrasto all'abusivismo e degrado pubblico, presidio del territorio e collaborazione con le forze dell'ordine, farla diventare di fatto a forza di polizia in senso stretto, cercando di farla assomigliare ai corpi di forza dell'ordine.
Come ho sempre sostenuto, ritengo che sia sbagliato snaturare le competenze della polizia locale senza una norma quadro nazionale e senza un ripensamento generale. Per formazione, per territorialità, per accesso a strumentazioni e banche dati nazionali, la polizia locale, a mio avviso, non può essere equiparata alle altre forze dell'ordine. Nel corso degli ultimi 20 anni, il richiamo ad essere sindaci sceriffi era forte sia a destra che a sinistra, ma l'ho sempre ritenuto un errore politico, perché se da un lato il poter gestire la polizia locale come forza dell'ordine può velocizzare alcuni interventi, dall'altro, snaturando il suo ruolo, si rischia di perdere tutta quella parte di presidio del territorio, conoscenza, vicinanza alla comunità, che a mio avviso è un ruolo che può svolgere in modo strutturato solo il servizio di polizia locale.
Grazie assessore. Altri? Qualcuno vuole intervenire? Zanoli.
Devo fare una domanda tecnica, ma un assessore che non è eletto può fare delle considerazioni politiche in consiglio comunale? Domanda.
La domanda è se un assessore non eletto può fare valutazioni politiche. E che valutazioni deve fare? È una figura politica? Ma non è mica un tecnico, eh? Ma quindi te lo chiedo io, ma cosa vuol dire? È un politico, fa considerazione politica, se vuoi il tecnico chiami i buon vicini. Ma che domande sono? Avanti, chi vuole intervenire?
Allora faccio un intervento.
Beh, fai l'intervento, certo, è legittimo.
Allora, che domande sono? Per me qualsiasi domanda che io possa fare è una domanda legittima. Tu sei il presidente del consiglio comunale e la devi rispettare. No? Tu sei stato arrogante. Perché che domanda è tutto il resto? Io ho fatto una domanda, le domande sono lecite? Ho chiesto se può. Ho fatto polemica? Va bene, polemicamente, con arroganza. Sì, va bene. Vedi? sì, no, ok, allora. Mi fa persino strano dover replicare, diciamo, alle parole dell'assessore che... Non so neanche io, non essendo eletto. Va bene, e l'assessore della sicurezza sarà per quello. Detto quello, secondo me è una mozione che va, ecco, alla fine diciamo che cerca di tutelare il lavoro della polizia locale. Che la polizia locale abbia un tesero o meno non vuol mica dire che se i cittadini che non possono essere vicini anche ai cittadini solo perché hanno il taser oltre la pistola o la body cam. Cioè, non capisco il nesso che ci può essere fra... Cioè, una cosa non esclude l'altra, a mio avviso. Cioè, non è che se io mi fermo dopo il vigile o col carabiniere che c'ha un taser, mi cambia qualcosa se c'ha la pistola e non il taser. Boh, non capisco la parte politica del taser col cittadino. Mi sfugge. Detto quello, alla fine è quasi un DPI per loro, perché se uno comincia a scalpitare... E pesantemente, magari tira fuori un coltello, magari invece di sparargli gli danno, non so come dire, gli danno la sfugonata col taser, questo qua si calma e poi dopo, cioè, serve per quello. E quindi non si capisce il motivo, questo è un motivo ideologico che onestamente non riesco a cogliere dalle parole dell'assessore. Sarebbe dotare la polizia locale di strumenti per potersi proteggere in casi di pericolo. È come, non so, è un'imbragatura per quello che deve andare sui tetti a mettere posto le coperture o quelle robe lì, eh?
Grazie. Altri? Rosi, secondo giro, prego.
Scusi. Spero che non mi tiri i capelli come li ha tirati. No, allora, io volevo dire, se questa mozione si fosse fermata al punto 2, io votavo a favore tranquillamente, perché poi che comune decida o non decida è un altro discorso, però la proposta mi andava bene. Le ultime, la 3, la 4, la 5 non mi vanno bene, però ero indeciso e vi confermo, ho fermato, se sono corretto, ho fermato due pattuglie e tutte e due mi hanno detto il taser funziona, perché? Perché ogni volta che noi prendiamo in mano un'arma e scoppia qualche cosa, andiamo in galera noi.
Se abbiamo il taser invece abbiamo una sicurezza in più e useremo il taser, perché invece di tirare fuori la pistola, che tutti abbiamo come l'hanno anche i vigili del nostro comune, i vigili del nostro comune ci hanno, allora ammesso e non concesso che un paio di vigili me l'abbiano detto, ammesso e non concesso, dello spauricante non serve a niente, il taser potrebbe far comodo, però è il comandante che deve decidere se occorre o meno. Poi la valutazione che fa il comune, l'amministrazione lo decide, e quindi va bene, mi va bene a un certo punto se ci sono dei motivi o meno. Però dico, se i carabinieri che i vigili, dico, il taser sarebbe un ottimo, ci servirebbe, perché la pistola è ingombrante, in senso tra virgolette, da portare. Succederà, e poi vediamo tutti i giorni che qualcuno cerca di difendere anche una persona, va a finire che va sotto lui. Quindi a questo punto dico, se c'è questa possibilità, l'accetto. Io però dalla mozione, no, anche se è stata scritta a livello provinciale, non mi interessa, i punti 3, 4, 5 non mi vanno, non li accetto. Per cui non ho ancora avuto l'informativa necessaria per poter votare.
Grazie consigliere. Altri? Boni, prego.
Volevo fare due osservazioni. L'assessore Brighetti ha detto non confondete i vigili con la polizia, ben chiaro, però come i vigili possono portare la pistola, a maggior ragione possono portare un taser, perché la pistola è più pericolosa. Su questo non ci piove. La body cam è un'attrezzatura che serve a salvaguardare l'operato dei vigili o delle polizie. Poi l'ultima osservazione che volevo fare, se i nostri vigili non saranno dotati di taser o di body cam e vanno a lavorare in unione, si troveranno magari con i vigili di Castelfranco invece che saranno provvisti, quindi avremo i nostri vigili dotati di attrezzature diverse rispetto agli altri. Da considerare anche questo.
Grazie consigliere. Altri? Non ci sono altri interventi? Intanto consentitemi di fare alcune osservazioni. Parto da due considerazioni che ho sentito negli interventi che mi hanno preceduto. La prima è vero che la nostra polizia locale ha la pistola come hanno i carabinieri, ma la differenza non è che cosa portano alla cintura, è che tipo di lavoro fanno sul territorio che fa la differenza. Cioè il tipo di intervento, le condizioni di contesto in cui intervengono e le motivazioni per cui intervengono, cioè i casi che presidiano i corpi di polizia statali rispetto alla polizia locale, fanno tutta la differenza del mondo. Tant'è che quando c'è una situazione di delittuosa marcata, la polizia locale prende il telefono e chiama, a parte il presidio che fa, le forze dello Stato. Prima differenza. Ma io vi chiedo scusa, la seconda cosa per cui non posso esimermi dal fare un commento è quando mi si dice è stata presentata la medesima mozione in tutti i comuni della provincia di Modena. Io su queste cose mi inalbero, perché vi faccio una domanda: secondo voi le condizioni di contesto e di lavoro della polizia locale che lavora nei quartieri urbani di Modena è la stessa della polizia locale di Palagano? Ma questo ragionamento secondo me dobbiamo fare, perché la mozione non ci sta dicendo è utile il taser. Sì, è utile, se lo chiedete a chiunque è utile il taser, altrimenti non starebbero adottando. Ma qui ci sta chiedendo una cosa diversa, non ci state chiedendo se è utile il taser, ci state chiedendo amministrazione ti attivi a discapito di altro per reperire fondi per la polizia locale, per aumentare le dotazioni della polizia locale che siano taser e bodycam? Utilizzi tempo e risorse del tuo ente per cercare di formare i tuoi agenti sull'utilizzo di questi strumenti a discapito di altro? Questo ci sta chiedendo la mozione. Allora io vi voglio fare un ragionamento. Beh, al di là di tutte le situazioni che sono state rappresentate giuste, perché in caso di aggressioni fisiche tutte le casistiche che avete citato, però proviamo ad applicarle, facciamo lo sforzo ad applicarle un attimo nel territorio. Cioè è vero che il taser sostituisce l'utilizzo dell'arma da fuoco, ma quanti colpi d'arma da fuoco ha sparato la polizia locale di San Cesare negli ultimi 15 anni? Poi facciamo gli scongiuri che capiterà domattina. Ma è questo che ci deve guidare nelle valutazioni, perché se parliamo di un atto generico che dice va bene il taser, va bene, è una cosa in più, chi se ne frega, va bene, lo mettiamo, non cambia, aggiunge, non toglie, va bene, ma non è questa la valutazione di quando si amministra un territorio, santa pazienza, è cercare di capire se il contesto di intervento ci dice che è giusto orientarsi in questa direzione o è giusto fare altro, perché nell'ultimo intervento che abbiamo finanziato nel 2024 abbiamo acquistato il targa system e non abbiamo acquistato 3 telecamere in più, perché nella sperimentazione sulla videosorveglianza abbiamo visto che il 90% dei casi in cui utilizziamo la videosorveglianza comunale sono situazioni di incidentalità, che le aggressioni fisiche, che tutte le situazioni di altro tipo, bene o male non sono mappate, perché non ci sono. Allora ci orientiamo in base a quelle che sono le casistiche. Questo credo che debba fare un'amministrazione che vuole mettere la sua polizia locale nelle migliori condizioni di intervento. Ma vi chiedo veramente, ma è la priorità il taser, la body cam della polizia locale di San Cesario? O forse ci sono altre situazioni più conformi se dobbiamo applicare a un bando, come abbiamo fatto negli ultimi anni per fare i controlli stradali, visto che abbiamo comprato la parte dell'etilometro, la parte per i controlli sull'automezzo e la velocità, su quegli elementi che sono più dentro l'attività quotidiana e forse anche più conformi del territorio. Poi, se lo scopo della mozione è che ci diciamo che va bene il taser, dobbiamo darlo a tutti, va bene, mi sta bene, ma non è così, fidatevi che si amministra un territorio, scusate se insisto su questo tema. E una mozione che, a mio parere, basterebbe solo questa premessa per respingerla al mittente, che pretende di decontestualizzare un tema annoverando situazioni urbane, sociali, completamente diverse tra loro, è già proprio una premessa per me sbagliatissima, dove invece ci sono dei contesti che sono straconvinto, soprattutto nei capoluoghi, nelle città urbane o in alcuni contesti anche di centri medi, dove strumentazioni di questo tipo sono convinto che la polizia locale possa essere un'utilità e sicuramente, ma perché la loro attività è quotidianamente misurarsi rispetto a quei temi qua. Io vi chiedo scusa se l'ho fatta lunga, però è una valutazione che mi invito a fare quando si giudica, perché altrimenti torniamo al discorso di prima, se va bene tutto a discapito di niente, allora possiamo votare qualsiasi cosa che sicuramente è utile. Non me ne vogliano i vigili e i carabinieri, che sicuramente vedono favorevole uno strumento in più, però noi siamo l'amministrazione e dobbiamo decidere dove ci dobbiamo orientare, nell'impossibilità, no? Come dicono quelli bravi, si può fare qualsiasi cosa, ma non si può fare ogni cosa. Quindi, se devo fare un'analisi su questo testo, penso onestamente che le bodycam e il taser sicuramente utili in un contesto lo siano molto meno per San Cesario e non costituiscono, per quanto mi riguarda, la priorità nel reperimento dei fondi sulla polizia locale, che continueremo a fare per mettere tutti i nostri agenti nelle migliori condizioni. E allo stato attuale mi pare anche debole la motivazione di orientarci su questi strumenti, perché c'è un'ipotesi da me peraltro non neanche comprovata dai fatti, che i nostri vigili possano andare a lavorare in contesti urbani diversi dell'Unione, cosa che ad oggi non mi risulta né pianificata né in programma né a fare. Quindi rimaniamo nel contesto in cui dove siamo per il momento, quando e se succederà cercheremo di adeguare alle situazioni che saranno. Scusate, se avete una dichiarazione lampo ve la faccio fare, se no metto ai voti. Bene, non vedo nessuno, quindi metto in approvazione il punto all'ordine del giorno. Scusate che lo recupero, anche questo a beneficio della registrazione. Mettiamo in votazione il punto numero 5, che è la mozione presentata dal gruppo consigliare Centrodestra per la Rinascita, richiesta di reperimento fondi per l'acquisto di dispositivi taser e bodycam a favore della polizia locale. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 1, 2 favorevoli, 1 astenuto. Secondo, per cui c'è un è chiaro, abbiamo preso nota della dichiarazione di voto. Certo. Bene, grazie, abbiamo registrato il voto. Passiamo al punto 6, che è l'ordine del giorno presentato al gruppo consigliare Centrodestra per la Rinascita, ad oggetto presenza di animali selvatici sul territorio. Prego, consigliere.
Premesso che nel nostro territorio sono stati avvistati numerosi branchi di animali selvatici, caprioli, cinghiali e lupi, diversi agricoltori del territorio di San Cesario comunicano la preoccupazione per piante e colture dei loro campi. Alcune testimonianze parlano della presenza di 7 lupi nel territorio, compreso tra il comune di San Cesario e Piumazzo. Infatti numerosi sono gli avvistamenti. Nel mese di dicembre 24 un cittadino del comune di San Cesario, rientrando in auto presso la propria abitazione, si è scontrato con un cinghiale sulla via per Spilamberto. L'impatto è stato violento, il conducente ha distrutto l'auto ma non ha riportato gravi danni. L'animale è deceduto. Si chiede al sindaco e alla giunta di verificare dagli enti preposti l'effettiva presenza di un così alto numero di animali selvatici, di informare la cittadinanza sui comportamenti da tenere nel caso si incontrino lupi o cinghiali durante passeggiate o attività sportive, soprattutto in presenza di cani domestici, di informare la popolazione sui comportamenti da tenere in caso di incidente con grossi animali selvatici, di disporre le opportune segnalettiche stradali per allertare i cittadini durante i loro spostamenti con i veicoli.
Grazie. A chi la parola? Chi vuole intervenire? Ma è molto, si alza il livello. Romagnoli, prego.
Buonasera a tutti. Allora, l'ordine del giorno presentato dal gruppo Centrodestra per la Rinascita risulta sicuramente attuale. Allo stesso tempo, però, crediamo siano necessari ulteriori integrazioni e chiarimenti in merito alla situazione riguardante il nostro territorio. Un recente incontro con la Federcaccia provinciale ha confermato una crescente presenza di animali selvatici nella fascia pedemontana emiliana, dovuta principalmente allo stato di progressivo spopolamento delle comunità montane, con relativa incuria delle aree dove solitamente questi animali vivono perché provviste delle condizioni di vita ottimali alla loro riproduzione. Gli animali selvatici, come l'uomo d'altronde, cercano habitat provvisti di cibo ed acqua. La conformazione del nostro territorio mette a disposizione di queste specie una vera e propria autostrada dove trovare ciò di cui hanno bisogno, il lungo fiume Panaro. L'attività venatoria è regolamentata dalla legge 157/92, la quale specifica i periodi dove espletare questa attività e le relative specie che si possono cacciare, regolamentando persino la tipologia di armi utilizzabile in relazione alla preda. Il lupo risulta specie protetta, animale molto territoriale dove i maschi colonizzano aree circoscritte per garantire l'approvvigionamento personale e del proprio branco, dove per branco si intende la femmina con i relativi cuccioli. Risulta pericoloso, attaccando principalmente altri animali, quando le riserve di cibo scarseggiano, soprattutto nelle ore serali. Pertanto sono da evitare passeggiate nelle ore notturne in prossimità di fiumi o di aperta campagna, dove si può trovare con più frequenza. In merito, l'amministrazione, insieme alla polizia locale e provinciale, in data 6 aprile 2024, organizzò un incontro sui corretti comportamenti da tenere in caso di incontri ravvicinati coi lupi, mettendo persino a disposizione delle aziende zootecniche l'assistenza gratuita di un esperto per individuare i sistemi più idonei alla difesa dell'allevamento dall'attacco di questo predatore. Cinghiale e caprioli, invece, vivono benissimo all'interno dei nostri frutteti, poiché nutrendosi principalmente di germogli e radici, trovano le migliori condizioni proprio in questi contesti. La caccia a queste specie risulta complessa e piuttosto regolamentata. Basti pensare che per il cinghiale è obbligatoria nelle ore notturne, in altana, quindi su sgabelli o scale rialzate, dove il cacciatore utilizza sensori termici ad infrarossi per individuare la preda. Diverse province del nord Italia hanno proposto un piano di controllo straordinario al cinghiale, vista la preoccupante diffusione dell'ASFI virus, comunemente conosciuta come peste suina africana. Il piano di controllo riferito ad una specie selvatica si traduce in un abbattimento controllato in termini numerici della specie in oggetto, soprattutto se potenzialmente pericolosa in termini sanitari ed economici, ricordandoci che la filiera del suino nel nord Italia genera un volume di affari di 2,6 miliardi di euro. Mentre il capriolo risulta innocuo nei confronti dell'uomo, ma dannoso per l'attività agricola, il cinghiale risulta particolarmente aggressivo alla presenza dei cuccioli. È difficile individuare una fase del giorno e o una stagione dove questa specie risulta più o meno pericolosa, vista la sua elevata prolificità e le distanze percorse alla ricerca di cibo, fino a 13 km al giorno. Per incidenti stradali con animali selvatici di grossa taglia, si raccomanda la chiamata ai carabinieri, i quali dovranno produrre il verbale di constatazione dell'incidente. Purtroppo, come già accaduto, salvo la presenza di particolari condizioni di polizza, le compagnie assicurative difficilmente risarciscono il danno arrecato dal sinistro, indipendentemente dalla presenza o meno dei cartelli segnaletici di attraversamento animali selvatici. Vista l'elevata mobilità di queste specie, risulta difficile redigere persino una mappa o individuare aree specifiche dove installare i cartelli segnaletici. Dovrebbero essere installati in qualsiasi strada, oppure il comune dovrebbe comunicare sotto i cartelli di inizio competenza territorio comunale la presenza di animali selvatici. Basti pensare anche che questi cartelli sono presenti anche in molti tratti autostradali, ma personalmente credo sia inutile la funzione visto il poco tempo di azione e reazione all'avvistamento in strada di un animale selvatico di grossa taglia, come può essere benissimo il cinghiale, a 10 metri di distanza, avanzando anche procedendo ad una velocità di 50 km orari, quindi pressoché moderata. Se per gli animali di grossa taglia si è parlato precedentemente, un piccolo approfondimento meritano anche alcune specie selvatiche considerate apparentemente meno pericolose, ma comunque dannose al nostro territorio. La nutria, infatti, considerata da molti un grazioso castorino dai lunghi baffi bianchi, in presenza dei cuccioli attacca qualsiasi specie e mette in pericolo la prole, uomo compreso. È in grado di scavare profonde gallerie in corrispondenza di canali di scolo e di irrigazione, nonché all'interno degli argini dei fiumi, depotenziandone la tenuta in caso di piena, mettendo quindi a repentaglio l'incolumità di numerose persone, nonché l'approvvigionamento idrico delle singole aziende agricole. Una recente legge regionale ha sancito l'eradicazione di questa specie alloctona ad opera di polizia provinciale e coauditori, limitandone così almeno la sua diffusione, trovandosi però ostacolati dal mondo ambientalista con la manomissione di gabbie per la cattura, offese e minacce verso gli operatori con denunce per maltrattamento di animali. Per incrementare le misure di contenimento della nutria, notizia di un mese fa, la proposta avanzata dalle associazioni di categorie agricole con un corso di autodifesa attiva da parte delle aziende agricole. Gazze, ghiandaie, colombacci, piccioni e cormorani hanno visto un preoccupante sovraffollamento nel nostro territorio, destabilizzando profondamente l'intero equilibrio naturale della flora e della fauna. Nello specifico, colombi e piccioni, essendo specie molto mobili, sono portatori sani dell'ormai dimenticata influenza aviaria, la quale però si è manifestata in un allevamento vicino a noi in Val Samoggia, determinando l'abbattimento totale degli animali, galline d'Anna Tremute in questione, lo scorso dicembre. Spesso i gruppi ambientalisti mostrano gravi lacune nella conoscenza delle tematiche scientifiche delle quali si occupano, ma possiedono ottime capacità di comunicazione che consentono loro di creare slogan efficaci, doti di cui gli scienziati purtroppo sono drammaticamente carenti. Questa frase di Dario Bressanini credo rispecchi pienamente la situazione che ormai da troppo tempo stiamo vivendo. Il falso perbenismo ed ambientalismo ha rotto l'equilibrio tra fauna selvatica e uomo, generando gravi effetti sulla catena alimentare. Siamo favorevoli pertanto ad un controllo mirato delle popolazioni selvatiche, volto a limitarne la pericolosità nei confronti dell'uomo, preservando allo stesso tempo l'ambiente. Grazie.
Grazie consigliere. Chi vuole intervenire ancora? Buoni, scusa, non l'ho visto.
Sì, grazie delle spiegazioni. Io però non ho parlato di abbattimenti in questa mozione, ho parlato di informazione alla popolazione e soprattutto di segnali, perché dove la gente si reca a camminare con i cani, e lo sappiamo quali sono le zone più frequentate, dove ci sono i ciclisti, le ciclabili o le ciclabili di Panaro, secondo me i cartelli, almeno di informativa per gli animali selvatici, vanno messi, perché sfido chiunque, io ad esempio non lo sapevo cosa bisogna fare, cosa si fa quando si investe un cinghiale. Non bisogna neanche scendere dall'auto, perché l'animale, se rimane ferito, è pericoloso. Voi lo sapete, io non lo sapevo, ad esempio. Cioè, cose minime da dire alla gente, da spiegare come comportarsi anche quando incontri, ad esempio nel caso incontri un lupo con un cane. Era questo l'intento della mozione.
Grazie consigliere. Rosi. Luciano.
Sono sostanzialmente d'accordo, anche se sono alcune cosette che sono, cioè non so come possa fare il comune, però effettivamente i sette lupi, c'è una foto, i sette lupi erano piumazzo, c'è una foto che ho messo in giro io, è girato molto in tante parti, quindi su piumazzo effettivamente c'era un branco grosso, però nell'ultima, andate giù verso Sant'Anna, voltate a destra, l'ultima strada, andate in fondo, ci sono i lupi, questo l'ho visto con i miei occhi, lì ci sono. Andate alla Bora, dove c'era una volta l'area di decantazione delle acque della cartiera, lì ci sono i caprioli, ed è pericoloso perché voi sentite chi lavora lì, i caprioli vanno fin dietro il cimitero, fino alla parte destra del cimitero, e se guardate dove ci sono le barriere, quelle di legno a difesa dell'autostrada, possono passare e andare di là dall'autostrada. Io ricordo che avevo segnalato per 2 o 3 anni consecutivi che dal Cavalcavia per andare a San Gaetano c'era la rete abbattuta. C'era la rete a terra, lo segnalai ripetutamente, la società autostrada non fa niente, la società non viene, perché è il momento in cui i cinghiali e i caprioli passavano in autostrada e c'è stato un grosso incidente, più o meno in quel periodo. Allora, io lo segnalai, nessuno mi ha risposto, ho chiamato un consigliere, siamo andati, un consigliere provinciale, siamo andati su tutti i giornali, su due giornali, e l'autostrada il giorno dopo è intervenuta e ha rimesso a posto quella parte lì. Allora, i lupi ci sono in Panaro, perché in Panaro un lupo è stato visto, quest'anno non lo so, ma l'anno scorso è stato visto il lupo. Là, nella contralinea, cioè dove c'è lungo la linea dell'autostrada, ci sono, e questi me li hanno fatti vedere l'agricoltore. I caprioli si vedono ovunque, perché basta andare nella zona delle nostre cose, si vedono, quindi gli animali ci sono, non voglio fare come fanno a Trento, abbattiamo l'orso, non abbattiamo l'orso, quindi il lupo, continuano a dire che, e anche da chi lo incontrò, non bisogna guardarlo negli occhi, non bisogna fare movimenti bruschi, il lupo ha paura dell'uomo e se ne va via. I caprioli, quando passano a tutta velocità in mezzo a via Loda, si beccano una macchina, la sfondano, però io sono d'accordo sul fatto di mettere qualche cartello in prossimità delle aree del Panaro. C'è la zona là, è la più importante, non ci sono i cartelli, quindi secondo me qualcosa andrebbe messo. Dove, come, quando, ci penseranno i vigili, però bisogna, la gente di sera li potrebbe incappare in qualche bestiolina del terzo tipo.
Grazie consigliere, chi vuole intervenire?
Faccio
Melli.
Un breve intervento. Ormai questo, quello che stiamo vivendo in questo momento, un riappropriarsi della fauna selvatica di tutta una serie di territori antropizzati che fino a decenni fa non c'era, è un dato di fatto, cioè penso che sia alla luce di tutti, penso che bene o male sia capitato a tutti di vedere dei caprioli o altri animali selvatici. Notizia di oggi online leggo di una mamma preoccupata perché ha visto e fotografato dei lupi in prossimità di Modena, in una zona del centro. C'è da dire che però non è che le varie amministrazioni, la provincia, e la regione sono state a guardare in questi anni, anzi ci sono campagne annuali di abbattimento. Io qualche mese fa andai a vedere i numeri dei capi abbattuti specie per specie, zona per zona nella nostra provincia, e sono veramente importanti, e non sto parlando solo delle parti collinari ma anche di tutto quel territorio dove la fauna selvatica non ci deve stare, perché ovviamente a seconda di dove l'hanno suddivisa in fasce, e se in determinate zone sono tollerate, controllate come numero, in altre proprio non ci devono essere, quindi ci sono campagne di abbattimento importanti. Ci sono cacciatori che arrivano nelle nostre zone per far rispettare questi dettami un po' da tutto il nord Italia. Ci sono abbattimenti, ci sono segnalettiche in ogni dove, e se questo se si ritiene giusto incrementare la segnalettica, penso che non sia un qualche cosa di stravolgente, però l'amministrazione pubblica, anche locale, ha già fatto tutta una serie di interventi dove andava a spiegare come comportarsi con la fauna selvatica, con il lupo, con insomma come interagire col mondo che ci circonda, perché ormai è un dato di fatto, ci dobbiamo abituare. A me personalmente fa molto piacere, dopodiché però questo non è, la convivenza non è semplice, ed è giusto sapere come ci si deve comportare. Quindi, detto ciò, la dichiarazione di voto, io potrei, mi sbilancio e diciamo che siamo favorevoli e condividiamo le linee della mozione, ribadendo però il fatto che ci stiamo già lavorando come amministrazione, l'abbiamo già fatto precedentemente, lo continueremo a fare, che la provincia sta lavorando e stiamo cercando di ridurre la presenza di determinate tipologie di fauna in zone dove non ci devono essere. Aggiungo anche che notizie di queste settimane, il lupo che ultimamente è sulla bocca di tutti, tant'è che sono enunciate anche poco fa la presenza del lupo in diverse zone del nostro territorio, è passato da animale totalmente protetto a un livello di protezione inferiore, e quindi anche a livello europeo si stanno allentando un po' le maglie su quella che può essere la gestione del lupo nel nostro ambiente.
Grazie Melli, altri? Ci sono altri interventi? Allora, non vedo interventi, chiudo la discussione solo con una considerazione. Intanto una comunicazione di servizi, perché io e il consigliere Boni ci siamo sentiti anche per le vie brevi quando mi ha segnalato la presenza di alcuni animali, mi sono preso l'impegno di verificare, l'ho fatto, non ho ancora avuto riscontri dalla provincia che detiene sostanzialmente la regia di questi interventi e dalla stessa polizia provinciale. Non so se è la dizione giusta del corpo, però sono loro, insomma, ci siamo capiti, che gestisce questo, perché loro vennero un anno fa a fare la serata informativa sul lupo, quindi conto di avere le informazioni a stretto giro. Non mi dilungo su la situazione che avete ben descritto, ed è stata descritta negli interventi precedenti, peraltro come è stato ricordato noi già da qualche anno ci siamo mossi perché gli avvistamenti di lupo ci sono stati anche negli anni addietro, oltre che alla presenza di animali di altro tipo. Io rimango, a differenza del, per commentare il sollecito che ha fatto il consigliere Rosi, rimango più perplesso rispetto al tema dei cartelli, perché credo che su alcune aree, ma forse sono limitato, su alcune aree, soprattutto lungo Panaro, non dico che debba uno aspettarselo di trovare un po' di animali che non si vedono in città, ecco, la dico così, però se questo può contribuire a tenere alta l'attenzione, immagino di interpretare la filosofia della richiesta. Il tema dei cartelli mi lascia più che altro perplesso, perché è difficile oggi, proprio per le ragioni che ha ben descritto il consigliere Romagnoli, andare a individuare delle aree potenzialmente oggetto di questi incontri, cioè, praticamente se ne possono incontrare dovunque, tant'è che la zona cimitero, non da ultimo, abbiamo avuto incidentalità anche sull'SP14, perché qualcuno ha fatto via Risorgimento, via Garibaldi, via Molza, anche fino ad arrivare all'SP, quindi insomma è una situazione che è difficile, ecco, diciamo, perimetrare, però se questo può essere utile, ben venga. Per il resto, insomma, credo che sia detto tutto, metto in approvazione anche questo atto, che era al punto all'ordine del giorno numero 6, e l'ordine del giorno presentato al gruppo consigliare centrodestra per la rinascita, ad oggetto presenza di animali selvatici sul territorio. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Nessuno, all'unanimità. Bene, l'atto è approvato all'unanimità. Passiamo al punto 7, ordine del giorno presentato dal gruppo consigliare centrodestra per la rinascita, ad oggetto promuovere attività sportiva all'aperto e controlli di vicinato in movimento, al fine di prevenire la formazione di baby gang o della microcriminalità sul territorio. Prego.
Premesso che nella nostra provincia purtroppo stiamo assistendo all'intensificarsi di gravi episodi di violenza, quali aggressioni, rapine, spacce, gravi episodi legati alle azioni di baby gang, non possiamo dimenticare che anche nel nostro comune si sono già verificati diversi episodi di furti, rapine nelle abitazioni ed altri atti compiuti da baby gang. Abbiamo l'obbligo morale di mettere in atto tutte le azioni possibili e necessarie al fine di prevenire ed evitare il verificarsi di episodi violenti di microcriminalità sul nostro territorio. Si chiede al Sindaco e alla Giunta, 1) di incentivare e promuovere iniziative utili ad influenzare l'educazione di tutti i nostri cittadini, in particolare dei ragazzi, al rispetto delle istituzioni, del patrimonio pubblico, al fine di prevenire fenomeni di formazione di baby gang e di microcriminalità territoriale, di disporre di attivare nelle zone dei parchi o nelle zone più isolate sistemi di videosorveglianza collegati direttamente alle forze dell'ordine in modo da poter intervenire in maniera tempestiva, di incentivare e promuovere iniziative che riportino i cittadini a frequentare e riappropriarsi del loro territorio, in particolare dei parchi e delle zone più isolate, come ad esempio sport all'aria aperta, gruppi di ginnastica, podisti o camminatori serali, di promuovere la nascita di un controllo del vicinato in movimento, cioè gruppi di volontari che presidiano il paese attraverso le camminate sportive, idea già peraltro introdotta con successo in altri comuni italiani. Nel comune di Treviso, per esempio, circa 80 volontari muniti di abbigliamento sportivo hanno formato gruppi di camminatori coniugando sport di movimento col presidio e la tutela della sicurezza del territorio.
Grazie. A chi la parola? Posi, Luciano, prego.
No, anche stavolta buona giornata. Ci poteva essere tante cose, l'avete rovinato con l'ultimo punto.
Prego.
Allora, più o meno le cose ci sono, furti, rapine in abitazione, altri atti compiuti da baby gang. Allora, io ho chiesto anche un po' in giro e un po' ai vigili queste, perché queste baby gang stanno tornando in consiglio già da 3-4 volte. Allora, i vigili mi dicono che c'è un gruppetto che proviene da Piumazzo, tanto per non fare cose, che dà un po' fastidio. E sappiamo cosa fa, perché ne abbiamo già parlato altre volte, ci sarà un paio di persone, però baby gang nel vero senso delle parole a San Cesario non ci sono. Ma va bene tutto, se ascoltiamo quello che abbiamo detto prima, quello che non c'è adesso ci potrebbe essere in futuro, quindi prevenire piuttosto che curare subito. Il fatto, si chiede al sindaco della giunta di incentivare, cioè ci sono delle richieste che non so cosa possa fare il sindaco della giunta, cioè ci sono le famiglie che devono fare, ci sono le associazioni, ci sono le scuole soprattutto, ma questo credo che già lo stia facendo. Poi ci sono, c'è tutto quello che c'è dietro, ma si può accettare anche in prospettiva futura. Ecco, io lo dico molto apertamente. Allora, il fatto anche del comune che debba promuovere sport all'aria aperta, gruppi, ci saranno le associazioni che faranno queste cose, non credo che debba essere comune, ma andrebbe tutto bene. È l'ultima parte. Io controllo di vicinati in movimento, cioè gruppi di volontari che presidiano il paese attraverso camminate, non lo conosco, ne abbiamo già parlato tante volte di queste cose, visto che il presidio del territorio è affidato alle forze di polizia, ai vigili, quindi non so, il controllo di vicinato come facciamo? Facciamo fare un corso da vigile, facciamo fare dei corsi, quindi io questa mozione
il controllo vicinato, dopo mi vedo lo sceriffo che si mette in giro a controllare, questo non lo posso accettare, anche perché è molto soggettivo questa cosa qua, è soggettivo, quindi bisogna stare attenti anche per non mettere in pericolo delle situazioni, persone o meno. Non la posso accettare, io personalmente non la posso condividere per il punto 4, il resto poteva dare tutto, ma il punto 4 proprio se resta, in questo punto, in questo caso qua voto contro. Se invece lo togliamo posso anche votare a favore, ma il punto 4 non lo accetto.
Grazie consigliere. Chi vuole intervenire? Brighetti.
Sarò brevissimo, no, sarò davvero breve. Partirei proprio però da quanto proposto nel punto 4, nella parte di impegno sindaco e giunta. Non vorrei che fosse una modalità per autorizzare le famigerate ronde sotto mentite spoglie, che mi troverà sempre, sempre contrario. Il confine tra controllo del territorio, il sentirsi in dovere di fare camminate per tutelare la legalità è molto molto sottile. Spero che tutti conveniamo che se da un lato è giusto incentivare e coinvolgere i cittadini nelle segnalazioni, nel controllo, nell'interazione di vicinato, come tra l'altro abbiamo sempre fatto in questi anni, dall'altro è fondamentale ricordarci che il presidio dei luoghi pubblici è affidato alle forze dell'ordine e che la richiesta di più personale, come già discusso nello scorso Consiglio, è fondamentale. Negli ultimi protocolli di intesa firmati dalla Prefettura di Modena sul controllo di vicinato, ad esempio quello del Comune di Sassuolo, è proprio previsto che il controllo di vicinato non sconfini in eventuali possibili forme di pattugliamento attivo, individuale o collettivo del territorio. Cioè questo lo dice il prefetto, non lo dico io. Sul punto 2 ci tengo a sottolineare quello legato alla videosorveglianza, che come amministrazione stiamo già affrontando un percorso con la Questura di Modena per il collegamento diretto tra il nostro sistema e la loro centrale, soprattutto in virtù dell'acquisto e dell'impiego del sistema di Targa System.
Grazie assessore, c'era Melli? Mereo, scusa, non l'ho visto.
Buonasera a tutti. Allora, faccio un breve intervento in merito all'ordine del giorno presentato. Innanzitutto permettetemi una riflessione. Fino a qualche giorno fa i nostri giovani avevano bisogno di un luogo adatto che li accogliesse, senza la necessità di una sorveglianza, perché non avevano uno spazio dove potersi svagare. Ora invece si cerca di contrastare possibili baby gang nel nostro territorio. Sarò sincera, a volte faccio un po' fatica a capire e a dare un senso a certi temi che vengono portati in consiglio. Ora invece, venendo in merito all'ordine del giorno, credo sia davvero difficile trovare qualcuno che possa in qualche modo contribuire a sgominare bande di malviventi o potenziali baby gang mentre fa una passeggiata, una camminata o sport all'aria aperta. Credo sia più opportuno che siano le persone preposte, i vigili, polizia e le forze dell'ordine in generale, formate per affrontare certe situazioni, a dover fronteggiare i contesti che si presentano. Ovviamente, se un qualsiasi cittadino si dovesse trovare di fronte a una situazione pericolosa o anomala, per senso civico dovrebbe sicuramente segnalarla e avvisare le forze dell'ordine. Su questo spero siamo tutti d'accordo, ma sarebbe comunque più sicuro non intervenire direttamente per evitare di mettere a repentaglio la propria incolumità e quella di altre persone. Un altro punto che mi lascia un po' perplessa riguarda il terzo punto dell'ordine del giorno, dove si chiede, cito testualmente, di promuovere iniziative come sport all'aria aperta, gruppi di ginnastica, podisti e camminatori. Sono davvero lieta che finalmente anche voi del Centrodestra per la Rinascita vi siate resi conto dell'importanza di camminare, fare podismo e praticare sport all'aria aperta. Vi ricordo che grazie anche all'amministrazione è nato il movimento del Movisanger, che ad oggi ha un ottimo seguito e continua a crescere, sia in termini di partecipazione che di coinvolgimento. Tuttavia, se non ricordo male, se non sbaglio, avete sempre colto ogni occasione per criticare il lavoro svolto dall'amministrazione, che ha contribuito allo sviluppo di questo movimento. Mi lascia quindi un po' perplessa il fatto che ora chiediate la promozione di qualcosa che in parte è già presente sul territorio e che avete sempre criticato ogni volta che se ne è presentata l'occasione. Nonostante ciò, mi fa piacere che, anche se con qualche anno di ritardo, abbiate finalmente riconosciuto l'importanza del progetto Muovi Sanger e di conseguenza l'importanza che ha avuto l'amministrazione nel sostenerlo. Grazie.
Grazie, consigliere. Chi vuole intervenire? Zanoli, prego.
Allora, qua mi sento tirato un po' in ballo dal consigliere Mereu, che... Ma giusto un po', però qual è il problema? Che noi, io non mi permetterei mai di criticare qualcuno che cammina, ci mancherebbe, cioè sarei folle. Io critico quando si buttano via i soldi pubblici, perché 10.000 euro per il progetto di camminate di San Cesario, dove fra l'altro l'app non funziona, è uno scandalo, ed è quello lo scandalo, non camminare. Per me puoi camminare finché vuoi, potete camminare finché vi pare. Il problema sono i soldi dei cittadini, dei contribuenti che vengono cacciati via, e mi meraviglio che sollevate addirittura in un discorso di quel genere qua, mi volete prendere per il bavero? Io ribadisco, lì sono stati sperperati i soldi pubblici per progettare delle camminate a San Cesario, che ci sono 3 chilometri, ci sono 3 strade a San Cesario, e l'app non funziona. Io, se fossi stato nel consigliere Mereu, avrei parlato di tutto tranne che di quello, perché io non criticherò mai il camminare. Ma è ovvio che, ma lo sanno anche i sassi che camminare fa bene, è cacciare via i soldi pubblici che non mi piace vedere. Quindi non capisco la critica, cioè è una critica veramente assurda questa qua. Non so perché sembra che si sia tolta un sasso, mentre invece io ribadisco, non perderò mai, mai modo di criticare i soldi pubblici che avete cacciato via con quel progetto lì e l'app che non va, vergogna.
Grazie, altri? Non ci sono altri interventi? Allora, intanto, mentre ci pensate, io faccio 2 considerazioni, parto da un episodio personale che è stato abbastanza, come dire, interessante, lo voglio condividere con voi, senza dire chi, ma condivido questo e dico perché secondo me sul tema delle baby gang possiamo discutere fino a notte inoltrata, che tanto non troveremo mai d'accordo. Sabato mattina c'è stata l'assemblea annuale di Solidarietà in Rete, c'era un relatore che non è di San Cesario, che non appartiene a partiti politici, senza dire chi è, che cosa, ha fatto il suo intervento e mi ha aperto alcune considerazioni che io condivido molto e le voglio condividere con voi, e ha detto 2 cose sulle baby gang che secondo me sono, nella sua semplicità, estremamente interessanti, utili oltre che giuste. La prima è che critichiamo le baby gang, che sono giovani violenti in una società che è tutta violenta, individualista e arrivista, come se i giovani, come se gli adulti fossero invece l'esempio portato di una società che è accogliente, inclusiva e che è votata alla comprensione e l'accoglienza del prossimo. Ma la cosa più importante che ha detto e che credo che differenzia, segni con rispetto la differenza di visione, per tornare al tema della prevenzione, è che c'è chi considera questi come la causa, cioè le baby gang sono la causa dei fenomeni criminosi, quando in realtà le baby gang sono la conseguenza del contesto sociale in cui viviamo. E questo credo che faccia tutta la differenza del mondo, al di là del fatto di dove stanno le baby gang e dove vanno. Premesso questo, quali sono secondo me i difetti di questo atto? In parte già esposti dall'assessore e dagli altri interventi, che torna in pista un evergreen che è quello del mischiare alcuni elementi che da un lato strizzano l'occhio alla sicurezza, dall'altro cercano di farla passare sotto altre forme, senza citare l'escursus con progressivo cambio di etichetta, senza cambiare la sostanza. Siamo passati da ronde, ma ronde non piaceva perché ha degli echi storici che non possono essere accettati, quindi si è passati a camminate per la sicurezza, era lo slogan coniato qualche anno fa, e oggi riproponiamo con il controllo in vicinato in movimento. È un modello nel quale non ci riconosciamo perché non riteniamo che sia sicuro, non riteniamo che funzioni, non riteniamo che possa essere un elemento di deterrenza di nessun tipo, e soprattutto senza una distrutturazione particolare. Il controllo di vicinato non l'ha introdotto il Comune di San Cesario, l'ha copiato dal modello regionale tribunale, dopo che ci sono stati studi che hanno dimostrato quanto può essere efficace non solo la deterrenza della prevenzione della criminalità, ma soprattutto per il guadagno sociale da questo punto di vista. Quindi da questo punto di vista credo che sia molto pericoloso il messaggio andate a camminare perché siate più sicuri, perché rendete più sicuri gli altri, perché è proprio il messaggio che non si vuole andare. E il controllo di vicinato, se pensiamo che sia un elemento di repressione e di controllo del territorio, vuol dire che non abbiamo capito niente del controllo di vicinato, perché funziona proprio perché la funzione di valutazione e analisi delle varie situazioni, a maggior ragione quelle di intervento, viene sempre fatto e posto in capo alle forze di polizia locale o di polizia ordinaria. Questa è la differenza che fa, che è il, secondo me, il difetto principale di questo atto, cioè la commistione che io personalmente non posso mai accettare fra chi deve garantirci la sicurezza, che sono le forze di polizia, e chi deve beneficiare della loro azione, che sono i cittadini. Su questo discrimine personalmente io non sono disposto a fare delle commissioni, al di là delle tematiche sull'impatto sociale e salutare delle camminate sul quale abbiamo sentito gli interventi, siamo tutti d'accordo e andiamo a fare, ma mischiare queste due cose francamente mi sembra anche un po' trita come discussione che abbiamo affrontato diversi anni fa, già respinta, e non credo che ci sia le condizioni per cambiare idea. Se avete qualche dichiarazione di voto rifaccio il giro, altrimenti votiamo. Consiglieri, avete qualche dichiarazione di voto? Mi pare di no, quindi passiamo al voto di questo, che era il punto all'ordine del giorno numero 7, ordine del giorno presentato al gruppo consigliare Centrodestra per la Rinascita. Promuovere attività sportiva all'aperto e controlli di vicinato in movimento al fine di prevenire la formazione di baby gang o della microcriminalità sul territorio. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno. Due favorevoli e gli altri contrari. Bene, abbiamo votato anche sul punto 7, passiamo al punto 8. Che è l'ordine del giorno presentato al gruppo consigliare Insieme per San Cesare, d'oggetto abolizione payback dei dispositivi medici e sanitari. Lascio la parola al consigliere Cappelli per la presentazione dell'atto. Prego.
Buonasera Presidente, buonasera Consiglio. Allora, diamo per letto tutto l'atto, perché comunque è un documento di 5 pagine che sicuramente è stato ampiamente recepito, e veniamo subito l'impegno per il sindaco e la giunta: coinvolgere tutti gli enti locali e regionali e richiedere un immediato tavolo di crisi con il governo e la conferenza Stato-Regioni, che comprenda le conseguenze sulle piccole e medie imprese italiane e si adoperi per una soluzione definitiva che tuteli questo strategico comparto economico. Porsi al fianco delle aziende fornitrici della sanità pubblica, al fianco dei lavoratori di queste aziende, di cui il settore della bassa modenese rappresenta un polo cruciale nel settore biomedicale, e chiedere l'abolizione del payback sui dispositivi medici, in quanto politica sanitaria sbagliata, in forza della quale le aziende forniscono tali dispositivi al servizio sanitario, devono concorrere pro quota a ripianare parte, tendenzialmente la metà dell'importo, dello sforamento dei tetti che le regioni stanziano per tali prodotti, e chiedere al governo di trovare i fondi per la sanità pubblica secondo azioni di bilancio proprie. Attivare tutti i tavoli locali, regionali e nazionali per tutelare il posto del lavoro e dei dipendenti, e chiedere al governo una politica industriale per riformare il settore produttivo per favorire la ripresa sul mercato. Grazie.
Grazie al consigliere Cappelli, anche qui apro la discussione sull'ordine del giorno, chi vuole intervenire? Boni e poi Rosi, prego. Prego, prego.
Allora, il sistema dei payback è stato introdotto in un certo senso per controllare la spesa degli ospedali sanitaria, per appianare un po' i bilanci delle regioni. E questo meccanismo, diciamo, ha presentato delle criticità, cioè che cosa c'è di sbagliato in questo meccanismo? C'è di sbagliato che le aziende non vengono diversificate, vengono trattate tutte alla stessa maniera. Quindi un'azienda come Big Pharma paga lo stesso come una piccola azienda modenese con 10 dipendenti. Questo è comunque un meccanismo che il governo ha già riconosciuto difettoso, tant'è che Giorgetti in una dichiarazione del 21 marzo sul Sole 24 Ore ha aperto un tavolo di confronto ed è il governo si è attivato per correggerlo. Quindi per questa prima parte io sarei anche d'accordo per votare questo ordine del giorno. Che cos'è che non va bene di questo ordine del giorno? Tutto il resto, perché tutto il resto è la solita discussione contro il governo, perché si parla di una cattiva politica, di pochi investimenti nella sanità, di poche assunzioni. Tutto questo, noi sappiamo che quando i bilanci di una nazione vanno male, i primi tagli che vengono fatti sono nel settore sanitario e nell'istruzione. Questo perché? Perché gli effetti non sono immediati, si vedono negli anni, dopo anni. Quindi quello che noi stiamo vedendo adesso è un procedimento di taglio che dura da anni. Non è stato fatto dal governo Meloni, lo abbiamo ereditato da anni. Quindi non potete parlare sicuramente di cattiva politica. Per quanto riguarda anche, è vero che la qualità delle attrezzature biomedicali sta calando, anche questo è un discorso che è già presente da diverso tempo, io lavoro in ospedale, lo tocco con mano. Perché? Perché quando fanno le gare d'appalto sono gare milionarie con requisiti molto specifici, addirittura europei, partecipano solo le aziende più grosse e le piccole vengono tagliate fuori. E qual è il requisito che guardano di più? Certamente è il prezzo, per cui la qualità ne risente, ma questo è un percorso già iniziato da tempo, non è un percorso che si è accentuato in questi ultimi anni. Quindi per questi motivi io sono contraria alla mozione.
Grazie consigliere, la parola a consigliere Rosi Luciano.
Allora, il provvedimento era del 2015 con Renzi, è partito, poi alla fine ha dimostrato i suoi limiti, poi vengono fuori tutte queste cose, perché finché c'era Bonaccini in regione andava tutto bene, adesso vedo che appena se n'è andato i bilanci della sanità regionale sono disastrosi. Tecnicamente è una cosa molto, molto complicata, nel senso che hanno verità, la verità sta nel mezzo, perché ha ragione sia gli uni che gli altri. Comunque io cerco di attenermi alla mozione e dico che lunedì 21 marzo è stato convocato un tavolo tecnico al Ministero di Economia e Finanza presieduto dal Ministro Giancarlo Giorgetti per affrontare la questione con il Ministero della Salute, il Ministero degli Affari Regionali e le Autonomie, la Conferenza delle Regioni, delle Province Autonome e sette sigle di rappresentanza. AFOR, Confappi, Confindustria Dispositivi Medici, Confim, Coordinamento Filiera, FIFO Sanità, PMI Sanità. Un passo importante da parte del governo che dimostra la volontà politica di risolvere un vulnus normativo in grado di danneggiare in modo irreversibile imprese, Servizio Sanitario Nazionale e cittadini. Ricordo che la norma è stata dietro richiesta del TAR della provincia del Lazio, era stato chiesto, cioè è stato cercato di renderla inefficace, ma la norma è attuale, è stata approvata e va bene come è. Bisogna fare anche il superamento di questa norma. Comunque oggi l'incontro è stato molto costruttivo e abbiamo apprezzato fortemente l'apertura del governo a trovare una soluzione al problema, che ci auguriamo arrivi velocemente e avvii un nuovo capitolo della strategia nazionale per i dispositivi medici. È stato il commento delle sigle, non le sto a ripetere se no vado a impapirarmi, che hanno dichiarato anche che non agire tempestivamente significa che un'impresa su cinque è a rischio fallimento immediato. Non intervenire subito significa rinunciare a un'industria che genera un mercato fatto di
tecnologie innovative di piccole, medie e grandi imprese, tutte coinvolte e ostacolate dal peso di una tassazione che toglie risorse a investimenti, sviluppo e produttività nel nostro paese. Siamo convinti che governo e regioni siano ben consapevoli di queste catastrofiche conseguenze e ci auguriamo comprendano l'urgenza di definire una governance del settore che superi il payback e preveda tetti di spesa adeguati, una visione sistemica del comparto che comprenda appieno le problematiche industriali, una programmazione sanitaria per garantire l'allocazione efficiente delle risorse, un sistema che garantisca l'accesso rapido alle innovazioni a beneficio dei pazienti, ma la sostanza è che poi mancano i soldi. A margine dell'incontro, Sveva Belviso, presidente di FIFO Sanità, aderente a Confcommercio, ha riferito che la riunione è stata pacata. Tutti abbiamo interloquito con un unico obiettivo, che è il superamento della norma, che al momento non è superabile, e fa comodo che non sia superabile. I rappresentanti della conferenza delle regioni, ha spiegato Belviso, sono intervenuti lasciandoci capire che hanno compreso qual è la problematica, ma se il nostro punto fermo è l'abrogazione della norma, il loro punto fermo è che hanno difficoltà a coprire i conti. Nella sintesi finale dell'incontro il ministro Giorgetti ha evidenziato di avere compreso perfettamente quella che è la nostra posizione, il superamento della norma. L'incontro si è concluso con la possibilità offerta alle associazioni di presentare al MEF delle proposte scritte che vedranno impegnate al lavoro tutte le associazioni. Ha spiegato Belviso, tali proposte saranno inviate al Ministero che farà le proprie valutazioni, a cui seguiranno ulteriori incontri tra MEF e associazioni. Potrebbe essere individuata in una sorta di franchigia, esentando dal pagamento le PMI al di sotto di una determinata soglia di fatturato, onde evitarne la chiusura certa. È una proposta che il Governo sta valutando tra le altre, ha commentato Broglia De Lucia, Presidente Conf Lavoro PMI Sanità, e questo non può che lasciarci ben sperare, anche per via del buon coordinamento con gli altri colleghi di settore rispetto a un tema così importante che ci riguarda tutti. Alla luce dei fatti, perché parliamo di 4 giorni fa, 26, 21, 5 giorni fa, a nostro parere la mozione è superata, al di là di quello che politicamente c'è, però è superata, quindi secondo me quello che chiedete è già stato fatto. Vediamo un attimo.
Grazie consigliere. Altri? Cappelli.
Allora, mi permetto di precisare alcune cose. La mozione è stata depositata a gennaio, poi per ragioni di calendario è stata portata solo adesso, quindi per dare una locazione spazio temporale del calendario. In merito al fatto delle gare d'appalto, però, bisogna fare un po' di chiarezza, mi spiego. Le gare d'appalto non sono solo al prezzo, ma sono qualità e prezzo, che di solito è un 70-30, 70 la qualità e 30 il prezzo. E due cose perché bisogna essere altrettanto precisi. Indubbiamente è il risultato di un fallimento a livello di politiche di diversi anni, ma non veniamocelo a raccontare che il governo Meloni non stanzia soldi per la sanità pubblica quando nella manovra finanziaria del 2024 l'aumento per il Fondo Sanitario Nazionale è stato relativamente molto basso, se non pari all'1%. Quindi che queste cose bisogna precisarle, perché questo è un governo che fondamentalmente, signori, fa quello che ha detto in campagna elettorale, cioè è un governo che aiuta e sostiene la sanità privata, non è che loro non lo stanno facendo, è come stanno scaricando la sanità pubblica sulle spalle sia di chi la fornisce sia di chi la fruisce, che sono i cittadini. Quindi, al netto del fatto che dubito fortemente che il tavolo che si è aperto appunto qualche giorno fa risolva questa situazione che per oggi vede e richiede i pagamenti retroattivi degli anni prima del Covid. Attenzione, i conti della spesa Covid devono ancora arrivare, per quanto potranno essere abbattuti, sono veramente molto importanti. Concludo dicendo una cosa, il payback non ce l'ha mica solo l'Emilia Romagna perché è andato via Bonaccini, cioè il payback è una roba che impatta tutta l'Italia e non solo, perché ricordatevi sempre che a livello europeo l'Italia è la seconda nazione che ha il maggior numero di dipendenti e di imprese biomedicali che forniscono questo mercato. Non è un problema delle politiche dell'Emilia Romagna e della situazione attuale, è un problema che di fornitura, di assistenza che è pressoché globale. I nostri concittadini, senza andare troppo lontano, cioè lavorano nel comparto biomedicale di Mirandola, che rappresenta, ergo speriamo che continui a rappresentare, una gran parte del PIL per quanto riguarda sia l'economia italiana sia il settore. Quindi ho concluso, ci tenevo a fare queste piccole precisazioni che secondo me però servono a definire il contesto. Grazie.
Grazie consigliere Cappelli, la parola al consigliere Melli.
Faccio un breve intervento, ma ci tenevo a dire una cosa. I tagli della sanità ci sono stati negli anni sicuramente, l'hanno fatti i governi di tutti i colori, però adesso basta dire che siamo appena arrivati, quindi noi non c'entriamo niente. Siete al governo da anni e come diceva appunto la consigliera Cappelli, di certo non state brillando per sovrafinanziare o rispetto agli anni precedenti quella che è la sanità. Comunque vengo a quanto avevo intenzione di dire, poi ovvio questo può essere che sia stato superato dai fatti, questo ordine del giorno, ma ci teniamo comunque a sottolineare l'importanza della cosa. Questa sera stiamo discutendo un ODG in cui si fanno delle richieste al governo in carica, anche se a onor del vero chi ha ideato il payback non sono loro ed altri ancora non l'hanno abrogato negli anni precedenti. Vero però che anche questo governo non ha fatto nulla per eliminare questo provvedimento iniquo contro ogni logica di business, che rischia di distruggere un settore produttivo importante per la nostra economia e che non risolve i problemi della sostenibilità del nostro sistema sanitario. Ultimamente noi cittadini conosciamo il cashback come un sistema virtuoso che alcune aziende di commercio o servizi bancari mettono in atto per restituire parte delle spese ai clienti in modo tale da legarli a loro e ridurre il peso dell'inflazione. In questo caso invece il sistema non è certo così virtuoso, anzi è l'opposto. Sostanzialmente le regioni hanno comprato dai fornitori, le regioni hanno pagato, per poi dire a distanza di anni, tant'è che come diceva appunto Lara stiamo ragionando sugli anni addirittura pre-Covid, dicendogli abbiamo sforato i budget per nostra responsabilità. Budget sbagliati, negligenza, imprevisti. Però tu come fornitore devi condividere con me il disavanzo ridandomi indietro parte dei soldi che ti ho dato. Neanche mamma Fiat era mai riuscita ad arrivare a tanto con i propri fornitori, li strozzava chiedendo uno sconto ulteriore sul fatturato a fine anno per rimanere fornitori certificati, ma mai è arrivata a tanto. Questo meccanismo infernale rischia di far fallire le medie piccole aziende del nostro settore biomedicale italiano, settore che ha uno dei suoi maggiori distretti nel modenese, oppure fare in modo che le multinazionali lasciano il paese con la doppia beffa di non aver più tessuto industriale ed avere i prezzi dei prodotti maggiorati per il settore sanitario. Chi crede che poi voglia vedere in Italia, chi credete che poi voglia vendere in Italia se il rischio è quello di dover restituire parte del fatturato per responsabilità di altri senza poter dire o fare nulla per evitarlo? I problemi del nostro servizio sanitario non si risolvono in questo modo sbagliato, si risolvono rendendolo più efficiente, armonizzandolo, ristrutturandolo in base al nuovo contesto e dalle nuove esigenze. Speriamo, e qui la giornata in funzione di quanto avete detto prima, speriamo che il governo con il tavolo appena aperto possa superare il payback ed affrontare il problema salvaguardando contestualmente i bilanci sanitari regionali, i bilanci delle aziende del settore, mantenendo la qualità ed i servizi erogati. Anche se con questa linea e spinta federalista tanto cara a una parte politica del governo, la vedo molto dura.
Grazie, ci sono altri interventi? faccio solo un intervento veloce, consigliere. Chiedo scusa, Luciano, faccio solo un intervento veloce, poi dopo vi lascio la parola per la dichiarazione di voto, così fate il secondo giro con calma. Io volevo solo fare una considerazione e condividerla con voi sul tema, al di là dell'inquadramento che avete dato. Due robe rapidissime. La prima è che questo ordine del giorno, sono contento che venga sui banchi del Consiglio Comunale di San Cesario, perché è stato ricordato, direi, solo nell'ultimo intervento di Melli, gli altri l'hanno dato per scontato, ma credo che sia invece giusto ribadirlo, come è stato per l'ordine del giorno di qualche mese fa sul tema della crisi del settore metalmeccanico. È chiaro che qui l'occhio per cui transita su questo tema, si sono attivati anche i parlamentari della nostra zona, è perché c'è un distretto biomedicale importante che da anni e anni alimenta anche non solo il lavoro ma anche la ricchezza, non tanto di San Cesario ma sicuramente della zona di Mirandola e della Bassa, e quindi c'è una preoccupazione prima che ancora normativa territoriale, perché se noi pensiamo che al di là della norma c'è, ed è il motivo per cui è arrivato, lo citava il consigliere Rosi, le associazioni di rappresentanza del settore hanno posto al governo questo tema, è perché c'è una forte preoccupazione da parte della tenuta delle imprese, e se abbiamo come verosimile che ciò avvenga, dei lavoratori anche di San Cesario che lavorano in questi settori e sanno che la loro impresa, anche per effetto ma soprattutto di questo dispositivo, sono in crisi, beh, forse una trattazione non è così inutile. Il secondo elemento è questo. Non condivido, le volevo dire proprio prima della dichiarazione di voto, così abbiate modo di rifletterci e di rispondere anche su questo, o di puntualizzare ulteriormente la valutazione che è stata data sul tema dell'iniziativa del governo. Cioè, non credo io personalmente che il tavolo convocato a Giorgetti sia un elemento da contrapporre a questo ordine del giorno. Anzi, io penso proprio che l'iniziativa virtuosa che in questo caso ha fatto Giorgetti legittimi la bontà di quanto scritto in quest'ordine del giorno. Cioè, c'è un tema che se ne voglia il gioco delle parti, che preoccupa un po' tutti, perché effettivamente gli effetti nefasti dal punto di vista della tenuta del settore commerciale, con le ricadute sociali che immaginiamo, è evidente, testato, appurato, ed è stato chiesto a chi oggi ha in mano le leve per modificare le situazioni di intervenire. Non è l'iniziativa, credo, rispetto al governo attualmente in carica, sia dovuta al fatto che è il governo attualmente in carica che ha il potere, e forse anche il dovere, aggiungerei io, di intervenire per modificare la situazione. Poi è legittimo che si possa dire che si poteva fare prima, che c'era prima non l'ha fatto, lo potete farcire come vi pare, ma credo che Giorgetti abbia fatto una cosa giusta e anche doverosa, se come lui penso voglia, si ritiene un politico bravo che vuole intervenire per il bene del paese. Quindi da questo punto di vista la convocazione del tavolo è sicuramente un elemento che sottolinea la bontà di questo ordine del giorno, e la cui presentazione sia non solo giustificata ma credo anche da supportare. L'ultimo elemento, non credo, almeno finché, e vi invito a fare una riflessione su questo, l'ha fatta il consigliere Rosi, io su questo non sono d'accordo, che la convocazione di un tavolo automaticamente derubrichi il problema, perché da convocare un tavolo ad arrivare alla soluzione, lo dico anche per tavoli molto più piccoli che ho aperti io a San Cesario, purtroppo c'è ancora in mezzo molto. A volte si arriva relativamente velocemente alla soluzione, ed è l'auspicio che abbiamo tutti sull'iniziativa del Ministro. A volte ci sono tavoli aperti da tempo, ma soluzioni non se ne vedono. Queste erano le considerazioni che volevo fare. Prego, consigliere.
No, questa è una medaglia, una moneta che non ha due facce, ne ha tre o quattro. Allora, io ero indeciso, cioè mi sarei astenuto, perché ho detto la mozione superata, la ritenevo, però se uso le parole che ha fatto il sindaco prima, avete preso un'interrogazione, un documento, poi l'avete, dal punto di vista politico, l'avete strumentalizzato, allora la stessa cosa è venuta qua, perché quello che sento non è che stiamo discutendo su quello che avete presentato, ma stiamo discutendo un'accusa politica. Cioè è un documento, è una discussione politica sulla sanità e come la porta avanti il governo. Quindi non ci sono numeri, quindi io non ho con me i numeri di quanto sia stato stanziato per la sanità, comunque non ha importanza perché tanto non parleremo mai la stessa lingua. Però voglio dire, la sanità ha dei problemi. Quando c'era Bonaccini andava tutto bene, adesso non c'è Bonaccini. 10 minuti ho. No, 10, il secondo, 5, faccio presto. Allora, il polo, se uno conoscesse qui, la conferenza è stata fatta, abbiamo dato un colpo a cerchio, un colpo alla bocca, cioè l'incontro è stato fatto, un colpo a cerchio, un colpo alla botte. È come il problema dei balneari, degli stabilimenti. Io vedo il payback come lo stabilimento balneare, è la stessa identica cosa. Bisogna parlare una certa lingua. Questa cosa qua la porta avanti la politica e la porta avanti le associazioni di categoria. Se voi andate da Bedolla a Mirandoli, in su in giù, a est ovest, dove c'è il polo, l'eccellenza nazionale di validità internazionale, dai vari imprenditori sentireste delle altre parole. Io ci sono, era la mia zona, la conosco bene, era la mia zona, si parli con un'impresa, viene fuori un discorso, ne parli con un'altra, viene fuori un altro discorso, però... È per questo che dico, la medaglia non ha due facce, ne ha tre. Però voglio tenermi a tenermi alla mozione, a questo punto il mio voto è contrario, perché non è più, è superato, quindi dicevo, potrei astenermi per vedere un attimo. No, dato che è stato chiarito molto bene il concetto, quindi voto contro.
Grazie. Consigliere, ci sono altre dichiarazioni? Non ho e non vedo, se non sbaglio, richieste, quindi direi che abbiamo trattato l'argomento. Metto in approvazione il punto all'ordine del giorno numero 8, che è l'ordine del giorno presentato dal gruppo consigliare Insieme per San Cesare, ad oggetto abolizione payback dei dispositivi medici sanitari. Chiedo chi è favorevole. Contrari? Astenuti? Nessuno. Tra contrari e gli altri favorevoli. Bene, l'atto approvato. Abbiamo l'ultimo punto all'ordine del giorno, che è il punto 9, interrogazione presentata dal gruppo consigliare Centrodestra per la Rinascita, ad oggetto assegnazione spazio gruppi consigliari, modalità non adeguate di utilizzo da parte dei gruppi consigliari. Prego per la lettura.
Premesso che nello statuto del Comune di San Cesario sul Panaro, all'articolo 20, gruppi consigliari e conferenza dei capigruppo, il comma 3 recita: i gruppi dispongono presso la sede del Comune delle attrezzature e dei servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni, come definiti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Considerato che la sala assegnata ai gruppi consigliari fino al 2023 era inserita nell'edificio dell'ex sede municipale in Corso Libertà e che con i lavori di strutturazione della stessa i gruppi ne erano rimasti privi, il sottoscritto fin da sabato 9 dicembre 2023 aveva chiesto notizie in merito al responsabile del settore lavori pubblici tecnico manutentivo Eugenio Abbate. Mediante un'email scrivevo infatti: buongiorno Eugenio, vorrei sapere se avete già individuato una nuova sala da destinare ai gruppi consigliari, visto l'approssimarsi dei lavori all'ex municipio e delle elezioni amministrative. Ricevendo dallo stesso, in data 15 dicembre 2023, la seguente risposta: buongiorno Mirko, sono in corso alcune valutazioni per individuare una sede alternativa con il sindaco che legge in copia. Stiamo prendendo in considerazione alcune soluzioni, sarà nostra cura aggiornarvi. Successivamente, non ricevendo alcun aggiornamento, in data 16 luglio 2024 chiesi con in copia al sindaco Zuffi, al responsabile del settore terzo, lavori pubblici, tecnico, manutentivo, se ci fossero novità sulla questione, ricevendo nella stessa giornata la seguente risposta: buongiorno Mirko, per ora nessuna novità, mi confronto con il sindaco nei prossimi giorni e poi aggiorneremo tutti i gruppi. Buona giornata. Successivamente, visto che non ci veniva fornito alcun riscontro, assieme al gruppo Lista Civica Nuovo San Cesario, in data 5 agosto 2024 inviamo mediante PEC al sindaco e per conoscenza al prefetto di Modena un esposto sottoscritto dai consiglieri Mirko Zanoni, Ludovica Boni e Sabine Piccinini, anche questo senza una risposta ufficiale e senza l'assegnazione degli spazi attrezzati. Successivamente, in data 21 febbraio 2025, i capigruppo Zanoni, Mirko e Sabina Piccinini, a nome dei rispettivi gruppi consigliari, hanno provveduto a presentare un esposto nelle mani del comandante dei carabinieri di Castelfranco Emilia. Visto che in data 23 febbraio 2025, commentando sugli organi di stampa la notizia, il sindaco Zuffi, tra le altre cose, scrive: «Si tratta solo di attendere qualche settimana perché è la struttura tecnica». È al lavoro per la stesura del disciplinare d'uso che regolerà l'utilizzo della sala da parte dei gruppi stessi. Il mio auspicio è che lo spazio si rivelerà utile per i lavori del Consiglio, soprattutto se sarà utilizzato di più rispetto al passato, quando i gruppi ne hanno fatto un uso saltuario, per non dire occasionale, e talvolta con modalità non adeguate che andremo a prevenire proprio con le nuove regole. Sono quindi a richiedere a che cosa si riferisce il sindaco quando descrive «si tratta solo di attendere qualche settimana», perché la struttura tecnica è al lavoro per la stesura del disciplinare d'uso che regolerà l'utilizzo delle sale da parte dei gruppi stessi. Il mio auspicio è che lo spazio si rivelerà utile per i lavori del Consiglio, soprattutto se sarà utilizzato di più rispetto al passato, quando i gruppi ne hanno fatto un uso saltuario, per non dire occasionale, talvolta con modalità non adeguate, che andremo a prevenire proprio con queste nuove regole, con le nuove regole. Quali sarebbero le modalità non adeguate, la cui prevenzione necessita di un apposito regolamento, descrivendone nel dettaglio? Quante delle stesse modalità non adeguate avrebbero dato origine a richiami ufficiali ai gruppi consigliari, specificando a quali singoli gruppi e fornendole all'attenzione del Consiglio in modo puntuale? Che ci venga fornita una stima dell'utilizzo da parte dei singoli gruppi consigliari dal giugno 2019 al dicembre 2024? Dove si trova e qual è lo spazio che il Comune ha destinato per i gruppi consigliari, quando il sindaco preveda di completare l'assegnazione dello spazio ai gruppi consigliari?
Procedo alla lettura delle risposte ai quesiti che sono posti con questa interrogazione. Vado in ordine chiaramente delle domande. Quando il sindaco scrive, aperte le virgolette, si tratta solo di attendere qualche settimana perché la struttura tecnica è al lavoro per la stesura del disciplinare d'uso che regolerà l'utilizzo della sala da parte dei gruppi stessi. Il mio auspicio è che lo spazio si rivelerà utile per i lavori del Consiglio e soprattutto che sarà utilizzato di più rispetto al passato, quando i gruppi ne hanno fatto un uso saltuario, per non dire occasionale, e talvolta con modalità non adeguate che andremo a prevenire proprio con le nuove regole, chiuse le virgolette, si intende dire esattamente quello che viene riportato e non comprendo quali possono essere gli aspetti non chiari. 2. Fra i comportamenti non adeguati riscontrati in passato posso annoverare quanto fatto dalla lista idee in movimento, poi diventata Rinascita Locale, che utilizzava la sede presso l'ex municipio per appendere fuori dalla finestra i propri manifesti elettorali. Il disciplinare d'uso sarà quindi funzionare a limitare questi comportamenti e a consentire l'uso della sala per le attività istituzionali e non per altre, per le quali peraltro sono già previsti gli spazi appositi. 3. I comportamenti non adeguati, come quello che ho descritto al punto precedente, non hanno mai dato luogo a richiami ufficiali perché gli usi dello spazio da parte dei gruppi non era soggetto a una disciplina formale. La gestione, infatti, si è sempre basata sul buon senso degli utilizzatori, cosa che, evidentemente, stando agli episodi recenti citati in precedenza, non possiamo più permetterci. Per cui l'uso dello spazio sarà subordinato al rispetto dell'apposito disciplinare. 4. La stima dell'uso fra il 2019 e il 2024 non può essere fornita perché lo spazio era concesso ad uso libero, senza cioè una registrazione precisa delle richieste di utilizzo. Anche questo aspetto sarà regolato in futuro, proprio per avere una rappresentazione realistica e puntuale dell'uso che ne faranno i gruppi consigliari. 5. Il Comune ha individuato lo spazio accessibile dalla porta di Via Piave, già in passato adibito a questa funzione senza alcuna rimostranza da parte dei gruppi consigliari e perciò ritenuto idoneo. 6. Si prevede di illustrare la soluzione individuata e le modalità d'uso entro il mese di aprile 2025. Ripasso la parola. Prego.
Quindi è stato affermato che è stato usato poco quello spazio là senza avere dei dati. Ho capito bene?
I dati non ci sono perché non c'è una registrazione delle utenze. Io ho detto che è stato usato poco perché sono convinto che sia stato utilizzato poco, dato che io e la struttura tecnica siamo più o meno in comune sempre e vediamo qual è stato l'utilizzo in passato. Dopodiché, posso finire però perché non ho finito. Dopodiché questo non incide niente sulla necessità e l'opportunità di dare ai gruppi consigliari uno spazio che è previsto dal regolamento, e io darò lo spazio perfettamente funzionante, tanto che i gruppi ci vadano tutti i giorni quanto che i gruppi non ci vadano mai.
Allora, io però devo dire che la motivazione che viene addotta per quello che riguarda quello che pareva un'insinuazione che uno poteva interpretare in mille modi, quella della bandiera fuori dalla finestra, onestamente mi sembra veramente una motivazione antidemocratica. Antidemocratica quando voi avete affisso le bandiere del PD ovunque, dalla Villa Boschetti ai Saggi, tranquillamente, per chissà quante occasioni. Se una volta Francesco per due ore ha messo fuori il logo del tempo di Rinascita Locale, onestamente io la vedo una motivazione molto antidemocratica da parte vostra, ok? Poi, la vecchia sala che c'era stata, diciamo, data in dotazione per i gruppi, è stata utilizzata poco, e adesso vi spiego anche perché, ma lui lo sa, Zuffi, perché quella lì era un ambiente malsano, tant'è che io, allora, e poi dopo c'erano il computer che non funzionava, la stampante che non funzionava, l'ambiente era malsano, se uno apriva la tapparella c'era il guano lì dei piccioni, tutte quelle robe lì, ok? E in più, quindi io sinceramente avevo paura di ammalarmi, andare lì dentro, ok? Detto quello, come posso dire? Io vi racconto un episodio emblematico di quel periodo lì, poi adesso fortunatamente Zuffi è riuscito a ripristinarlo, anche se comunque non è fruibile dalle persone normali. Io un anno ho fatto un sopralluogo ai vari palazzi, ai vari edifici che sono di proprietà comunale, fra cui anche l'ex municipio, dove c'erano dentro i medici di House Veterinario. Ricordo che io ho le foto, che dentro c'era ragnatele, muffe, c'era una roba che sembrava un film di Netflix, ok? Era Stranger Things lì dentro. Allora, io mi ricordo benissimo la dottoressa che disse con abate: caro capo settore, io qua dentro non ci farei stare neanche una mucca, ok? Stiamo parlando di una condizione di quel genere lì. Quindi se la gente si è andata poco, magari il motivo c'era. Poi la storia della bandiera mi sono già espresso, non sono assolutamente soddisfatto della risposta.
Il consiglio è concluso, vi ringrazio, ci rivediamo entro aprile, perché dobbiamo provare a rendiconto della gestione al 30 aprile, come sempre. Vi faccio sapere quanto prima, sicuramente ve lo anticipo ai capigruppo, faremo per l'illustrazione del rendiconto anche una capigruppo, perché è un documento importante. Grazie a tutti, buonanotte.